Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Punto Biancorosso.
Mister, è un onore averla qui con noi come ospite nel giorno del suo 80° compleanno, ricordando quella stagione esaltante che portò appunto Ancona in Serie A.
Bene, sono contento. È stata una vittoria bella che ha qualificato anche me nelle scelte, quindi è andata bene a tutti.
Mister,
Ancona dopo un pochettino mi ha un po' tradito, perché non hanno mantenuto l'andazzo che avevamo, ecco. Avevamo fatto una squadra forte, un peccato che non abbia potuto restare qualche mese in Serie A.
Ciò che rimane, sì, siamo qui, ciò che rimane è quella grande stagione che appunto ci portò in Serie A. Quale di tanti momenti magari magici vissuti quell'anno le è rimasto dentro particolarmente?
No, ma, diciamo che fu un anno che noi non pensavamo, magari io avevo già vinto qualche campionato e mi sembrava di dover lottare sempre per vincere, però era una cosa non facile. E invece siamo riusciti a mettere su una squadra che ha dato delle grandi soddisfazioni. A me ci sono giocatori che non avrei mai...
22 gennaio 2019 era il giorno del compleanno di mister Gigi Simoni. Questa è l'intervista realizzata con Peppe Gallozzi e Ferdinando Vicini. È passato poco più di un anno.
Sì, poco più di un anno. A giugno poi la malattia dell'ex allenatore dell'Ancona, dell'ultima promozione della Serie A, Gigi Simoni, si è spento questa mattina in Toscana, e purtroppo erano mesi che il male lo aveva aggredito, e quindi questa notizia è arrivata non certo a sorpresa, ma comunque portato un forte dolore a chi lo ha conosciuto, a chi ha avuto modo di apprezzarne proprio il tratto umano, la signorilità, il modo di porsi e anche l'umiltà di un allenatore che, lo ricordiamo, l'allenatore più vincente della Serie B, l'allenatore che ha vinto il maggior numero di campionati di Serie B. Oggi lo hanno ricordato tutti, e tutti hanno, questa volta non si tratta di frasi di circostanza, ma tutti quelli che lo hanno conosciuto lo hanno ricordato alla stessa maniera, come il volto gentile del calcio italiano. E noi ci uniamo al dolore della famiglia. Io ebbi modo di seguirlo giorno per giorno quel campionato, e quindi fui a fianco di Gigi Simoni e degli altri protagonisti di quella cavalcata vittoriosa che riportò per la seconda volta l'Ancona in Serie A, e quindi non poteva mancare il nostro ricordo. Adesso inizieremo con l'attualità.
Sì, andiamo subito ricordando le cose negative. Ecco, parte la perdita grande di mister Gigi Simoni.
Comunque dopo avremo sì, anche...
Aspetta, andiamo per ordine. Le cose negative, diciamo, non ci trovate sul canale 606 del digitale terrestre, quindi potete ascoltarci solo in FM. Non possiamo interagire con voi tramite la classica WhatsApp. Oggi in funzione solamente gli SMS, quindi sempre al 334 35 24 488, solo SMS. Non possiamo neanche farvi vedere la puntata tramite Facebook, quindi non abbiamo, solo FM, solo la radio oggi in funzione per voi. Adesso prego.
Sì, no, dicevo quindi che non potevamo non ricordare Gigi Simoni. Lo stiamo facendo a modo nostro, ma con tutto l'affetto possibile, perché ripeto, io ho seguito personalmente quella stagione passo per passo accanto a Gigi Simoni e agli altri protagonisti. Quindi ripeto, rinnovo le condoglianze di tutto lo mie personali e di tutto lo staff di Radio Tua alla famiglia e alla moglie Monica in particolare, e più tardi avremo anche un ospite per rievocare qualche momento felice dell'esperienza di Gigi Simone d'Ancona. Avremo Ferruccio Mariani, che era il suo fidato vice e che lo accompagnò in quella impresa con la maglia sulla panchina dell'Anconitana. Veniamo adesso all'attualità. Intanto avremo subito il direttore generale dell'Anconitana Matteo Bartoloni, con il quale parleremo dell'importantissimo consiglio di Lega Nazionale Dilettanti che si è svolto oggi, è iniziato a mezzogiorno, si è concluso da poco ed è stato emesso un comunicato di cui andiamo a darvi lettura, perché è un comunicato che è molto importante per quanto riguarda anche direttamente l'Anconitana. Ecco il comunicato che è stato diffuso da pochi minuti, ringrazio il collega Peppe Gallozzi che me lo ha girato. Il comunicato diffuso dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, tenutosi oggi in videoconferenza, ha messo a punto le proposte, votate all'unanimità, che saranno portate al vaglio del prossimo Consiglio federale, in ordine ai meccanismi di conclusione dei campionati nazionali e regionali per la necessaria ratifica. Intanto do il benvenuto al direttore generale dell'Anconitana, Matteo Bartoloni. Buonasera Matteo.
Buonasera a tutti.
Sto leggendo, e quindi mi fa piacere se lo ascolti anche tu, il comunicato uscito da pochi minuti dalla Lega Nazionale Dilettanti come output del consiglio direttivo che si è svolto questa mattina.
Allora, sì, perfetto, ce l'ha appena girato il segretario.
Perfetto, infatti. Allora leggiamo insieme, così i nostri ascoltatori possono prenderne conoscenza e poi lo commentiamo insieme. Per quanto riguarda la Serie D, la Lega Nazionale Dilettanti proporrà al massimo organismo federale, cioè sarebbe al Consiglio federale che il 2 e il 3 giugno dovrà ratificare queste proposte, la cristallizzazione delle classifiche al momento dell'interruzione del campionato, prevedendo in questo modo la promozione delle prime classificate di ciascun girone, parliamo della Serie D qui, e la retrocessione delle ultime 4 squadre classificate di ogni raggruppamento, particolare molto importante questo, che può avere una ricaduta anche sull'Anconitana. Quest'ultimo aspetto, peraltro, aderisce a quanto già indicato dal Consiglio federale in relazione ai campionati professionistici. Tra le richieste, anche quella relativa ad una graduatoria di merito per gli eventuali ripescaggi laddove si verificasse una carenza di organico, sempre tenendo conto di privilegiare il valore primario del merito sportivo. Analogamente, per quanto attiene le attività di calcio a 5 nazionali e il campionato di Serie C di calcio femminile, il Consiglio Direttivo proporrà alla FIGC di applicare i medesimi criteri relativi al merito al demerito sportivo. Veniamo a un altro punto qualificante per quanto riguarda l'Anconitana. Per quanto concerne l'attività regionale, quindi anche i campionati di eccellenza, il Consiglio Direttivo ha invece affidato al presidente Sibilia e agli altri consiglieri federali in quota LND il mandato di richiedere una delega in favore della stessa Lega Nazionale Dilettanti affinché sulla base delle realtà territoriali si possano adottare i criteri relativi alla conclusione dei campionati. Poi sempre in ordine all'attività agonistica è stato deliberato la chiusura del beach social, eccetera. Infine le dichiarazioni di Sibilia, consapevoli che non fosse affatto semplice affrontare la situazione, tenendo conto delle peculiarità verificate, si ritengo sia stato fatto un lavoro scrupoloso, confortato dall'unanimità del voto in consiglio direttivo e guidato dal principio del merito sportivo, al quale la LND si è sempre attenuta. Credo ci siano le condizioni, anche nell'ottica della sempre più auspicata riforma del sistema calcistico italiano, di poter successivamente andare a soddisfare le ambizioni di chi avrà i requisiti oggettivi per nutrirle. Ora attendiamo il pronunciamento del massimo organismo della FIGC sulle nostre proposte e poi finalmente potremo cominciare a pensare alla nuova stagione con l'augurio di ripartire più forti e decisi di prima. Matteo, un comunicato che così, letto d'amblè, poi bisognerà un attimo studiarlo, ma insomma apre delle speranze per quanto riguarda l'Anconitana, perché si parlava di blocco delle retrocessioni dalla Serie D, qui invece ci troviamo davanti alla decisione, o almeno alla proposta, perché ricordiamo queste sono proposte della Lega Nazionale Dilettanti che andranno vagliate e ratificate eventualmente dal Consiglio federale del 2-3 giugno, che è sovrano anche alla luce delle disposizioni dell'ultimo DPCM che dà al Presidente federale ogni potere in merito. Quindi si parla delle quattro retrocessioni, nel caso specifico dell'Anconitana e del girone di Serie D che è da riferimento all'Anconitana, ci sarebbero due retrocessioni regionali, e parliamo di Jesina e San Giustese, e sicuramente la promozione del Matelica alla serie superiore. Ecco, come la vedi?
Beh, sicuramente leggendo il comunicato si possono intravedere degli spiragli interessanti. E alla luce di quanto già discusso nelle settimane precedenti, se nutrivamo speranze e comunque positività verso una situazione, no, in evolversi, che al momento non prevedeva nell'ipotesi un'apertura, no, come c'è stata invece sulle retrocessioni, e si prevedeva un blocco, a maggior ragione con un comunicato di questo tipo logicamente andiamo, no, a rafforzare quel tipo di positività, rimanendo ovviamente sempre con i piedi per terra, perché poi finché le cose non sono ufficiali e non ci sono le carte effettive, no, sotto, non è, diciamo, nostra abitudine diciamo, portare avanti troppo i discorsi, però sicuramente è un comunicato che su più punti, per quanto mi riguarda, adesso a una prima lettura, ma su più punti trova dei riscontri che possono essere comunque interessanti, oltre a questo delle quattro retrocessioni.
Sì, perché poi c'è lo specifico accenno all'attività regionale, quindi ai campionati d'eccellenza.
Esatto, c'è un punto specifico su il comitato regionale che potrebbe in qualche modo diciamo orientare, no?
Sì.
Una possibile graduatoria o possibili indicazioni in merito proprio agli iter di chiamiamoli ripescaggio, ma il termine ripescaggio è anche un po' inappropriato.
Sì, tecnicamente non lo è, perché ricordavamo che ci sono i famosi 8 posti che dovevano scaturire dai playoff e che sono riammissioni, non sono ripescaggi.
Esatto,
tecnicamente.
Riempimento, riammissione, insomma, dell'iter. Pertanto, ecco, io vedo anche un altro aspetto positivo che già qualche settimana fa avevo accennato, ed è anche un auspicio che riguarda proprio a livello più strutturale e strategico un'ipotesi di eventuale riforma, no, del sistema e di quelle che sono le composizioni e anche la strutturazione dei campionati, perché credo che in un momento come questo a maggior ragione si possa cogliere questo tipo di opportunità. E tra l'altro lo leggevi tu poco fa, c'è proprio tra le parole di Sibilia una puntualizzazione, no, su premiare in qualche modo chi ha requisiti oggettivi per diciamo nutrire speranze, no, di proseguire un certo tipo di progettualità. Io credo che quanto fatto fino ad oggi dall'Anconitana sul campo e fuori dal campo possa comunque rappresentare un'evidenza oggettiva di comportamento serio di una società e di una piazza più in generale, oltre che di una città che vuole e secondo me merita qualcosa in più rispetto a quello che oggi sta vivendo.
Sì, e poi c'è anche questo passaggio finale che di Sibilia che richiama un po' le problematiche che conosciamo e che indubbiamente ci sono purtroppo come conseguenza della situazione che stiamo vivendo, e cioè quando Sibilia a corredo del comunicato rilascia queste dichiarazioni, dove dice: ritengo sia stato fatto un lavoro scrupoloso, confortato dall'unanimità del voto in consiglio direttivo e guidato dal principio del merito sportivo al quale la Lega si è sempre attenuta. Credo ci siano le condizioni, anche nell'ottica di quindi richiama quello che dicevi, anche nell'ottica della sempre più auspicata riforma del sistema calcistico italiano, di poter successivamente andare a soddisfare le ambizioni di chi avrà i requisiti oggettivi per nutrirle. Quindi mi pare evidente un accenno alla solidità delle società che come dice qui chiaramente, che abbia ambizioni, no?
Sì, io spero che sia sempre di più, no, quella la direzione, e lo spero per il calcio italiano in generale, perché ovviamente ne trarrebbe beneficio il sistema calcio a livello strutturale. E poi un altro aspetto che si legge non tanto tra le righe, perché è scritto in maniera abbastanza chiara, viene preso in considerazione anche il termine merito sportivo, e più di una volta, anche tramite le parole dell'avvocato Chiacchio, abbiamo sentito che comunque l'Anconitana, per merito sportivo, quindi come seconda classificata al momento del congelamento, della cristallizzazione dei campionati, ha avuto una mancata opportunità, no, di proseguire su quel merito sportivo.
Sì, perdita di chance, tecnicamente, ecco, no?
Esatto, quindi ecco, io ci vedo questi aspetti qua, già da una prima lettura, ma credo che anche in maniera approfondita si possano aprire questi scenari da leggere con positività, secondo me.
Ecco, rimanendo, come dicevi tu, e richiamo la tua espressione che secondo me è bene tenere presente, rimanendo tutti con i piedi per terra, perché intanto questa, lo ricordiamo, è l'impianto proposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, che dovrà essere poi validato dal Consiglio Federale. Abbiamo visto in recente passato, abbiamo anche avuto ospite qui il presidente della Lega di Serie C, Ghirelli, abbiamo visto un'assemblea di società di Serie C partorire una proposta che poi non è stata accettata dal Consiglio Federale. Direi però che quella proposta era un po' urticante sia per la Serie B che per la Lega Nazionale Dilettanti, e quindi era facile pensare che il Consiglio Federale non avrebbe potuto accettarla. Questa invece mi pare che va proprio nel senso della linea tracciata dal Consiglio Federale ultimo, e cioè il merito sportivo, come dicevi tu, no? Perché invece avevamo visto la Lega di Serie C bloccare le retrocessioni, chiedere il blocco delle retrocessioni. Qui invece c'è il mantenimento dell'impianto che era stato previsto prima dell'inizio del campionato, cioè l'estate scorsa. Si prevedeva questo: la prima promossa, le quattro retrocesse e poi eventualmente i play-off, così anche per l'eccellenza. Quindi, se vogliamo, anche giuridicamente ha un senso questa proposta. Tu che ne pensi?
Io concordo, la leggo proprio in questo modo, e proprio per questo anche prima accennavo proprio a un'idea di possibile revisione, ristrutturazione, riforma di quello che è il sistema, perché sarebbe opportuno anche in futuro, al di là di questo momento attuale contingente, anche in futuro di poter ragionare su strutturazioni il più possibile condivise da tutto il sistema, e che possano generare anche una maggiore armonia, no, tra le parti e tra il mondo dilettantistico e professionistico.
E poi lo leggiamo proprio nel dettato del comunicato, ma anche nel commento di Sibilia, mi pare evidente l'intenzione di, dove si dice, andare a soddisfare le ambizioni di chi avrà i requisiti oggettivi per nutrirle. Mi sembra evidente anche l'attenzione alla solidità della società.
Sì, quello è un punto che, per quanto ci riguarda, è il primo punto che andrebbe tenuto in considerazione. Noi, da quando siamo partiti, abbiamo sempre cercato, da una parte, ma credo che ci siamo anche riusciti, di fare le cose in maniera seria, un passo alla volta, quindi senza mai fare un passo più lungo della gamba o di quello che si poteva, di dire le cose per come stanno e annunciare solo le cose quando sono, diciamo, prettamente ufficiali. E quindi io credo che questo tipo di atteggiamento e questo tipo anche di solidità e di sicurezza debba in qualche modo emergere in un contesto come quello che abbiamo visto da ieri fino ad oggi, che sicuramente vede molte situazioni che io spesso ho definito nell'ombra, ma sicuramente andando avanti un po' vuoi la situazione di emergenza sanitaria e quindi di quello che sarà anche la possibile, tra virgolette, crisi economica, e un po' perché proprio diciamo può essere un'opportunità, no, di miglioramento. Quindi, in l'ottica di miglioramento, io vedo sempre di più un rafforzamento proprio di questo punto, che per quanto riguarda l'Anconitana credo di non dire nulla di strano, ma secondo me è un punto ad oggi oggettivo, all'evidenza di tutti.
Ecco, adesso Matteo, sicuramente questo comunicato è già sul tavolo dell'avvocato Chiacchio, ci saranno i contatti con voi, con la società, e poi credo che l'avvocato Chiacchio comincerà a muoversi, avendo, anche se bisogna aspettare poi gli sviluppi, il Consiglio federale, e poi se verrà data questa delega come si chiede alla Lega Nazionale Dilettanti per la definizione dei campionati, quelli diciamo regionali, e quindi il primo fra tutti è quello di eccellenza, io credo che l'avvocato Chiacchio avrà modo di sviluppare quei punti base che ci aveva già descritto e che tu hai richiamato, che sono quelli importanti per chi come Lanconitana ha concluso la stagione nel momento in cui è stata cristallizzata al secondo posto in classifica, con 7 giornate ancora da completare, quindi con in ballo ancora il primo posto, con in ballo poi completamente la prospettiva playoff e quindi la famosa perdita di chance, quindi sicuramente lavorerà su questo Chiacchio, immagino.
Sì, l'incarico affidato all'avvocato Chiacchio è un incarico affidato a un luminare, a uno dei maggiori esperti in materia nel panorama calcistico italiano, quindi logicamente c'è piena fiducia nel tuo operato e quindi saprà lui sicuramente quelle che sono tutte le strade da poter percorrere e tutti gli aspetti anche legali da poter valutare, da poter tenere in considerazione. Quindi questo rimane ovviamente quanto già detto nelle settimane precedenti, quindi continuiamo su quella direzione, ecco, la nostra volontà è quella.
Bene, quindi la società siamo certi, ma la scelta di Chiacchio va proprio, è un segnale chiarissimo, che farà tutto quanto in suo potere per supportare l'azione dell'avvocato e per muoversi in tutte le sedi più opportune affinché l'Ancona possa iniziare la prossima stagione ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D.
Sì, assolutamente. Io mi permetto, adesso stiamo toccando tutti i temi, no, di apertura, di positività, ma ci tengo particolarmente in questa giornata ad esprimere le condoglianze per la scomparsa di Mister Gigi Simoni. E quindi volevo, ecco, esprimere da parte mia e da parte di tutta la società le condoglianze alla famiglia Simoni. Perdiamo un personaggio importante del calcio anconetano, perché comunque ci ha guidato in Serie A, no? nel 2003, e quindi nel cuore degli anconetani, ma pensandola in maniera più strutturata, perdiamo un uomo vero, un uomo, un signore del mondo del calcio, e oltre che un grande tecnico, grande allenatore, ma una persona splendida che ho avuto anche il piacere, no, di conoscere quando è stato del Conero per la festa della nostra promozione nel 2018, e veramente una persona dalla grande sensibilità e dai valori umani importanti, ecco, quindi ci tenevo a fare un attimo questo spaccato.
Quanto mai opportuno, noi l'abbiamo ricordato in apertura, lo ricorderemo con il prossimo ospite che è Ferruccio Mariani, che è stato in quella cavalcata vittoriosa il suo fidato secondo, e direi che è anche opportuno leggere il messaggio che la società l'US Anconitana ha affidato al proprio sito ufficiale. L'US Anconitana si unisce al cordoglio per la scomparsa di Gigi Simoni, un grande allenatore e un vero gentiluomo che ha scritto una pagina importante della storia biancorossa. Questo si legge sul sito della società. Quindi conferma, ecco, e poi opportune anche le tue parole, mi fa piacere questo ricordo personale che hai inserito. Io lo ripeto, ebbi la fortuna di seguire quella squadra passo passo, giorno per giorno, anche nella notte del ritorno dall'aeroporto di Pisa in aereo, e devo dire che lui fu misurato anche nel successo, anche nel momento più esaltante, non perdeva mai la calma nelle sconfitte e non si esaltava nel successo, aveva sempre il giusto tono, il giusto modo di approcciarsi con tutti, veramente il volto gentile del calcio italiano. Matteo, io ti ringrazio anche delle parole per Gigi Simoni, e allora incrociamo le dita e in bocca al lupo per la, diciamo, l'impresa che dovrete costruire fuori dal campo, perché purtroppo tutto quello che è accaduto, il contagio e la pandemia, costringe, lo ripeto, non per scelta, l'Anconidana a cercare la Serie D attraverso altre strade, ma io sono convinto che sia buon diritto quello dell'Anconitana di sedersi al tavolo delle prossime partecipanti al campionato di Serie D. Grazie Matteo.
Grazie mille a voi, buona serata.
Anche a te buona serata. Stefano, direi primo blocco pubblicitario, esatto, e poi
andiamo con la prima pausa pubblicitaria, ricordandovi che purtroppo questa sera siamo un po' decimati con la parte tecnologica, quindi non potete vederci e seguirci sul canale 606 del digitale terrestre di RMM, e contestualmente non ci funziona neanche, giusto per fare la cosa completa, la macchina per i WhatsApp. Dovrebbe essere stata ripristinata adesso, ecco, che è arrivato in questo momento, lo che è invece la macchina per gli SMS. Quando la tecnologia va in tilt ovunque. Allora, siamo pronti, andiamo con il break pubblicitario, quindi solo SMS al 334 35 20 488. State con noi.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci che rientriamo in diretta dopo il primo break pubblicitario sulle frequenze di Radio Tua, con i vostri messaggi che ora stanno arrivando tramite SMS. Vi ricordo 334 35 20 488, per adesso solamente SMS.
Buonasera,
siamo già collegati
a Ferruccio Mariani, che è il nostro secondo ospite, secondo di Gigi Simoni sulla panchina dell'Ancona con la cavalcata della promozione in Serie A. Buonasera Ferruccio.
Buonasera a tutti voi.
Ecco, una serata, sei stato nostro ospite poco tempo fa, ma veramente oggi, quando ho avuto la triste notizia e pensavo a qualcuno che potesse essere con noi in radio, nel programma, per ricordare Gigi, ho pensato subito a te, perché tu eri molto di più che un allenatore in seconda per Gigi Simoni.
Sì, vabbè, con Gigi abbiamo avuto un rapporto, diciamo, a parte il calcio, proprio personale. Io sono stato un suo giocatore per 3 anni,
Tu l'hai avuto come allenatore al Pisa, giusto?
Sì, 2 anni a Pisa, ma a Carrara, e abbiamo vinto 3 campionati. Poi sono stato al CSK con lui l'anno prima di Ancona e poi con l'Ancona.
A Sofia?
Sì, ma diciamo che nel rapporto proprio umano con me è un momento della mia vita molto particolare. Lui mi ha riportato nel calcio, mi ha dato una mano, una persona per bene. Poi è stato un rapporto molto più che tra, diciamo, allenatore in seconda. Normale che quando viene a mancare una persona del genere, a parte se stava male, malissimo, ha finito l'agonia, diciamo, ecco, perché stava più di un anno che stava male, c'era avuto questo ictus, stavamo in una clinica privata, e è venuto a mancare oggi, dispiace perché poi conoscendo l'uomo, la famiglia, poi io conoscevo tutta la famiglia, la prima famiglia, perché lui poi è stato sposato con Monica Fontani, la seconda moglie, quella poi stava ad Ancona, c'è avuto un altro figlio con lei, io conoscevo Adriano, quel figlio che è morto, io conoscevo tutta la famiglia.
Ecco, perché ricordiamo che Gigi Simone aveva avuto la sventura della morte di un figlio quando allenava la Cremonese, se non ricordo
sì,
male.
Sì, ha avuto questo morì in un incidente stradale con la moto, ma io conoscevo anche le figlie, tutti quanti, ecco. Cioè, un rapporto molto, molto, molto forte, ecco.
Perché lui aveva... se non ricordo male, oltre al maschio che poi è morto purtroppo in questo incidente stradale, aveva un'altra figlia con la prima moglie, giusto?
No, aveva altre due figlie.
Due figlie con la prima moglie. Poi ha avuto
Leonardo con Monica.
Con Monica, Leonardo, che era praticamente Monica era incinta, ricordo all'inizio dell'esperienza, era ancora aspettava Leonardo nel periodo in cui Simone è arrivato qui.
Sì. Ebbene, magari una persona importante del calcio, ecco. Poi ha fatto la storia del calcio perché da tante squadre, da giocatore e da allenatore, poi è stato un vincente.
L'allenatore che ha vinto più campionati di Serie B, credo 7.
Sì, poi l'avventura che ha avuto all'Inter, che fu mandato via dopo aver vinto la panchina d'oro.
Vinse la Coppa UEFA con l'Inter.
Rimase malissimo perché lui tornava da Coverciano e lo chiamarono e l'hanno esonerato.
Questo è il calcio, questo è il calcio, premiato con la panchina d'oro, con miglior allenatore esonerato. Ricordiamo che con l'Inter vinse la Coppa UEFA, se non ricordo male.
La Coppa UEFA e perse un campionato, poi su un errore che...
Sì, con la vicenda di... Sì. Famoso fallo di Giuliano, di cui lui parlava sempre.
Sì, anche lì se la persona per bene, quando fu chiamato, io poi ne parlavamo, fu chiamato diciamo la denuncia che fu fatta, no, con l'arbitro, quello di Livorno, lui...
Ceccarini, bravissimo,
non disse niente, ecco. Si può succedere, no? In quel momento l'avrebbe ammazzato, no? Se
sì.
Giocate l'immagine, entro in campo, tutto quanto. Invece su quella cosa, sulla denuncia poi che c'è stata, lui non è che lo difese, però non l'accusò, ecco, dicendo può succedere nel calcio, di postare questa cosa. E è stato, ecco, lui era una persona per bene.
La sua signorilità è emersa anche in quella circostanza.
Sì, è vero, difatti.
Che forse è stato il momento più amaro della sua esperienza, della sua vita da allenatore, perché insomma aveva quasi le mani sullo scudetto.
Ha vinto lo scudetto dopo tanto penare, girare tante squadre, è riuscito ad arrivare all'Inter, e vincendo anche una Coppa UEFA. E raccontava sempre nel video, quando allenava Ronaldo, lui diceva sempre, quando sei a René Ronaldo, lui entrò nello spogliatoio e disse: non siamo tutti uguali, lui è diverso da voi. Nel senso, no, per dire, no.
Sì.
Era molto schietto, perché sì. Aneddoti bellissimi, dai. È un ricordo che noi adesso ci stiamo sentendo con il gruppo, soprattutto quello di Pisa, che gli ex calciatori, che noi ce l'abbiamo avuto 2 anni, abbiamo vinto, e ci mandiamo messaggi per ricordarlo, ecco. Mi dispiace, ecco, per questo problema che c'è sta questa pandemia, non posso andare al funerale perché poi non ti puoi muovere dalla regione.
Che tu sei a Roma, non puoi andare fuori regione.
Posso andare con la regione, però appena posso vado a Pisa e vado a trovare, ecco, Monica e l'andrò a trovare al cimitero.
Ecco, tornando un attimo a quel periodo anconetano, un aneddoto o comunque un ricordo particolare che hai di quel periodo?
Beh, quell'anno è stato, ci abbiamo parlato l'altra volta, è stato un anno molto, molto particolare, avevamo una squadra molto forte, da gestirla non era facile.
C'erano molti, molti caratteri forti in quella squadra.
Caratteri forti, gente grande, sai, gente dai 30, 33, 34, 28 anni, erano non era facile.
Gente che aveva giocato in nazionale.
Bravissimo, da Maini, Gans, ce ne stavano. E gestirlo era facile, lui era bravo a fare questo, nel rapporto che avevamo con noi, lui mi diceva sempre, diceva un carattere forte, cioè tu gestisci i miei ragazzi perché questo è una squadra che possiamo vincere, ecco. E poi abbiamo raggiunto l'obiettivo. Ma che non sta, tipo, quel mano che se sentiamo ogni tanto, ecco, ci sono sentite anche ultimamente, e ricordiamo quel periodo, perché poi quando succedono le immagini, no? Anche su Facebook ce le giriamo, capito?
Sì.
È stato un periodo molto bello, perché poi quando vince è sempre bello, no? Un momento molto particolare della vita, e lo ricordi, sai, quando ti ricordi sempre le cose belle, quello è stato un momento molto, molto bello.
E come dicevi tu, Simone ha lasciato un'impronta nel calcio italiano, no? Perché se anche leggi le reazioni di oggi, non sono frasi di circostanza, tutti, proprio tutti, chi l'ha conosciuto di più, chi di meno, ecco, io dicevo, ho avuto la fortuna quell'anno di viverlo passo passo con voi, ero sull'aereo di ritorno da Pisa, ma insomma ci sono state anche molte occasioni conviviali. Era proprio così, era come compariva, cioè una persona gentile, una persona sempre con il modo giusto di approcciare gli altri.
Era con grande personalità, però, perché lui non sembrava, no, ma lui fa una grande personalità, perché quando parlava era molto diretto, e io l'ho avuto anche come giocatore poi, no? E mi ricordo che quando sono andato a Carrara, lui mi chiamò per andare alla Carrarese, io stavo al Siena, dalla C1 a C2 vado a giocare a Carrara, e vado dopo la partita che è iniziata il campionato, andiamo a giocare a Pezzano, lui veniva già da tre esoneri, era un anno particolare, era rientrato a Carrara, mi sembrava 4-5 partite che trovavano in C2, andiamo a Carrara, io vado a vedere la partita ad Avezzano insieme a loro, e si perde quella partita, lui entra nello spogliatoio un cazzato, scusa il termine, nero, io ho attaccato i giocatori, una cosa che non ha mai fatto lui. Tornando da Vezzano mi fa, dice, quando vieni a Carrara? Guarda, mi vengo martedì con mia moglie a Siena, vado giù a Carrara e mi fa, dice, guarda, vieni un attimino prima, dobbiamo parlare. Ero io e Pini, il suo secondo storico, e fa, dice, senti, cosa dici? A me si dice la verità, non è Gigi Simonini che conosco io, Gigi Simonini è quello che conosco io, una persona equilibrata, una persona che prima di attaccare cioè parla col giocatore, no? E lui mi fa, dice, sì, hai ragione. Entrò nello spogliatoio il martedì e chiese scusa ai giocatori, dicendo, ragazzi, ho sbagliato, vi chiedo scusa, ripartiamo per dirti, non la persona, no? Ok? E queste sono cose che ti colpiscono, infatti abbiamo vinto un campionato facendo un gruppo, no? Infatti abbiamo fatto poi ad Ancona, si è fatto un gruppo e abbiamo vinto. Ecco, lui è molto bravo per gestire i giocatori, ecco.
Sì, sì. E comunque avevate veramente, si vedeva, insomma, la sintonia che c'era fra te e lui, bastava uno sguardo.
Sì,
io ricordo poche parole fra di voi.
Carco, ci conoscevamo dall'84, puoi immaginare.
Io ricordo che molto spesso ti delegava il lavoro sul campo, lui era lì che guardava, attento magari a tutte.
Da quel periodo lui, veniamo dal CSKA e ancora lui giocava ancora uomo, gli dissi, mister, perché non giochiamo a zona? E lui diceva, ma non mi rimetta a spiegare a zona, fa tanto preoccupare, noi ci mettiamo là, ti facciamo vedere, eravamo tre Iopea e
Tebbi.
Carlo Tebbi.
Sì.
Dice, guarda, noi preghiamo il lavoro, te lo facciamo vedere, te sei in mezzo al campo, tu devi essere il gestore, no, il manager. A lui è piaciuta questa cosa, no? E ci faceva fare a noi, ecco. È normale, poi le decisioni prendeva lui era quello che divideva il lavoro. Però ecco, ci faceva lavorare, ero il supervisore, e abbiamo creato un buon gruppo anche noi tecnici, diciamo.
Sì,
no?
Eravate uno staff molto affiatato, si vedeva.
Molto affiatato.
E anche molto, come dire, equilibrato, perché c'era la tua competenza, la tua esperienza, c'era la gioventù di Pea, che era molto giovane allora.
Sì, sì.
E poi c'era Tebbi che dal punto di vista della preparazione atletica, insomma, era uno che non...
No, avevamo creato un bel gruppo di lavoro, ma anche con la società, con il Manno, con lo stesso direttore. Era un gruppo di lavoro. Poi ci sono anche dei momenti, ci sono stati anche dei momenti non belli, no?
Certo.
Non vinci, no? Però ecco, la forza di quella squadra, soprattutto di Gigi, era che lui ricompattava sempre tutto. Da Mario l'autista, che poi non era l'autista del Pulma, no?
Sì.
Era un che Mario ci sentiamo, lui voleva che stava vicino a lui anche quando pranzavamo, no? Perché parlava di tutto, di politica, capito? Tutti coinvolti.
Ed era un modo per coinvolgere tutti.
Tutti quanti.
Sì, bellissimo questo ricordo che hai fatto, credo parole che poi vengono... Io ho deciso di chiamare te, Ferruccio, perché... pensavo e appunto ne ho avuto la conferma che appunto fossi la persona più indicata per svelarci un po' anche quello che c'era dietro al personaggio pubblico, ecco, l'uomo, la persona che con voi, con le persone che erano più vicine, sapeva sempre trovare anche il modo per motivarvi, per fare squadra, per...
Era fenomenale per questa cosa, era fenomenale. Io guardo, noi siamo stati Panconetani, io giocatore Panconetani, che non era facile.
Immagino anche le pressioni, perché poi Anconetani era un presidente che si piccava, e giustamente, di sapere di calcio.
Vabbè, Anconetani è stato uno... Io, sai, ho fatto 7 anni a Pisa, ho vinto del campione di Serie B, ci ho fatto fare la Serie A, io sono l'Under 21, e lui, Anconetani, è un personaggio unico. Oggi sarebbe... poteva, non so, presidente della Lega, ma lui gestiva il calcio con i nostri soldi. Non c'erano grandi risorse, no? Come Ermanno, che è un grande persona forte a livello di gestione anche dei giocatori, no? E lui era bravo per questo. E vivere con Anconetani, sai, noi abbiamo vissuto quel periodo che si vedeva che lui discuteva con Anconetani, perché tutte le volte non andavano bene le cose, però facevamo una struttura, eravamo una piccola, diciamo, realtà con Godessa Ancona, no? Però eravamo la Juventus, nel senso.
E il Pisa ha fatto tanti anni alla Serie A in quel periodo. Eh sì.
Ho capito, scusa.
Dico, quel Pisa ha fatto tanti anni alla Serie A, sì, ha lanciato tanti giocatori.
Ho fatto 3 anni di Serie A, 4 di B, però 3 vincevi i campionati, retrocedevamo e vincevi subito. E con Gigi era un buon connubio, no?
Eh sì, tra loro due, sì. Ricordiamo scoperti e lanciati giocatori come Simeone, come Berggren. Insomma,
Berg, Kift. Tanti giocatori.
Eh sì.
E sono personaggi che mancano a questo mondo.
E Gigi Simoni è forse uno degli ultimi di quel calcio.
Bravissimo. Hai ragione.
È uno degli ultimi di quel calcio. Quel calcio sempre, dal volto umano.
Lo ricorderemo sempre.
Grazie, Ferruccio. Grazie
voi,
per
un abbraccio forte,
per il tuo intervento.
Forte,
un abbraccio.
Mi raccomando,
grazie, grazie.
Un abbraccio.
Buona serata.
Bene, lasciamo anche mister Ferruccio Mariani e abbiamo al volo un paio di messaggi da leggere per far vedere proprio che i messaggi stanno arrivando, tranquilli, che stanno arrivando sempre messaggi tramite SMS.
Questo non è un addio, mister, è solo un arrivederci, ancora ti porterà sempre nel cuore e non ti dimenticherà mai, rimarrai per sempre un genio del calcio che non c'è più.
Mi manca la firma di questo nostro amico che ci ha mandato questo
Gianni,
messaggio.
Un grande maestro, un grande mister, un grande uomo, Gigi Simoni, Gianluca.
Questo è il messaggio di Gianluca, adesso sto correndo. Che la terra ti sia lieve, ciao caro Gigi, grande uomo e grande allenatore. Ancora, poi Gianluca. Questa era per Bartoloni, ancora in Italia tutti i requisiti per il pescaggio, aveva scritto, solo che è arrivato mischiato agli altri. Un saluto a Fabio da San Severino, purtroppo che non ci può venire dalla televisione.
Fiorella.
Nando, ricordo Gigi Simone in Piazza Cavour quando Pieroni gli fece lo sgarbo. Poi Gianni da Stazione invece, questo è un bel ricordo, al suo arrivo ad Ancona io e Mauro Bernabei lo aspettammo ad Ancona Nord per accompagnarlo in società, fui il primo tifoso a stringergli la mano, per me fu emozionante, lui era Simoni, grande persona, Gianni dalla Stazione.
Tanti ricordi, veramente tanti. Vogliamo, se tu ci trovi, questo è un fuori programma,
sì.
Un secondo al telefono Guido Montanari, perché con lui, se possibile, se riusciamo a trovarlo, perché volevo con lui ricordare un attimo la sera di Livorno, fu veramente un momento epico quello di Livorno. Io confesso che con a fianco Gigi Simoni negli spogliatoi dell'Ardenza, dello stadio di Livorno, appena poco dopo conclusa la partita che era terminata 1-1 e aveva sancito la promozione dell'Ancona in Serie A, ero lì con il portatile cercando di barcamenarmi per raccogliere qualche dichiarazione a caldo dei giocatori, ma nello spogliatoio volava di tutto, c'era Gigi Simoni accanto a me, mi arrivò una secchiata da da Jimmy Maini e salvai il computer per 39,40, il computer del messaggero, e fu Gigi Simoni poi a trovare un asciugamano e a portarmelo per permettermi di asciugarmi alla meglio, ma era veramente, succedeva di tutto in quello stanzone. Poi andammo a Pisa, all'aeroporto di Pisa, dove ci attendeva il charter per tornare ad Ancona, e il mister molto tranquillo, sembrava che avesse veramente, comunque possiamo andare oltre, magari Guido lo recuperiamo dopo, mi avrebbe fatto piacere, veramente sembrava, il mister sembrava tranquillissimo, come se avesse sbrigato una pratica normale, e invece aveva portato l'Anconitana per la seconda volta nella sua storia in Serie A. Direi pubblicità e poi cerchiamo Fabio Sturani.
Perfetto.
Punto biancorosso.
Zoomarin, il parco divertimenti di Roma. Spettacoli, attrazioni, eventi e lo show dei delfini tra i più belli al mondo. Festeggia con noi i 15 anni di Zoomarin. Scopri le novità, scegli la data e risparmia su zoomarin.it. Zoomarin, emozioni per tutte le stagioni.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097. CopyM, in via San Martino 53 ad Ancona, è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll-up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La CopyM si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da CopyM trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. CopyM è in via San Martino 53 ad Ancona, telefono 071 20 09 17.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22:30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Punto biancorosso.
Rientriamo in diretta con Punto Biancorosso. Eccoci di nuovo assieme. Tra poco proseguiremo con i nostri ospiti. Intanto stiamo
Sì. In attesa di avere anche come da scaletta Fabio Sturani, capo di gabinetto del governatore della Regione Marche Ceriscioli, con cui parleremo del decreto che ha firmato Ceriscioli, intanto per la ripresa degli allenamenti sportivi abbiamo, credo,
e invece facciamo la pausa ristoratrice,
ecco, abbiamo ai nostri microfoni, e lo ringrazio, buonasera ad Antonio Ambrosio. Buonasera. Che è il titolare del ristorante Il Giardino al Viale. Buonasera Antonio.
Buonasera.
Allora, con Antonio facciamo un po' il punto della situazione della ripartenza, perché parleremo poi della ripartenza degli allenamenti sportivi e di squadra, ma è importante anche la riapertura dei ristoranti e un locale frequentatissimo e che fuori da ogni discorso di sponsorizzazione io raccomando perché sono cliente, ma mi ha fatto piacere vedere che state ripartendo, che state riallestendo la sala, che insomma siamo pronti.
Sì, siamo sullo start, ma aspettiamo solo i clienti. Abbiamo già una ventina di prenotati e speriamo che si aggiunga qualcun altro a questa grande serata nostra di riapertura e riavvicinamento con le altre persone, che sembra con un po' di timore, perché logicamente molta gente ancora ha un po' paura dei locali, l'affollamento e tutto. Noi abbiamo...
Però voi vi siete organizzati, Antonio, molto bene, perché voi avete dovuto tagliare, no, il numero dei coperti,
sì,
giusto?
Da 300 posti siamo scesi quasi a un centinaio scarsi, però dipende poi se riusciamo a fare più qualche turno in più, perché noi speriamo adesso su questo, perché avendo rimasto tutta la squadra al completo senza, diciamo, a lasciare a casa qualcuno, allora
ecco, questo è importante. Tu hai tenuto tutti,
sì,
i tuoi collaboratori.
Logico, facendo dei turni, qualcosa così, un po' di sacrifici da parte loro, un po' di sacrifici da parte nostra. Come
però la squadra è rimasta tutta.
La squadra è rimasta tutta, perché l'obiettivo mio era salvare la squadra. La squadra è salva, logicamente mi hanno aiutato parecchio anche i ragazzi con venirmi incontro, discorso economico, e perciò sono contento, se no purtroppo dovevamo fare delle scelte un po' forse brutte,
pesanti.
Però loro, i ragazzi, hanno fatto una chiacchiera tra di loro, perciò tutto a posto. Lo spogliatoio è rimasto sodo, ma adesso vediamo.
Unito, solido. Antonio, quindi si può venire tranquillamente, insomma.
Sì,
voi avete dei grandi spazi, c'è anche il giardino.
Possiamo prendere però grandi, le tavolate grandi, possiamo prendere le famiglie, la coppia, perché poi...
Fino a quanti insieme?
Insieme, vabbè, se una famiglia anche 20 persone, però non c'è problemi se sono tutti della stessa famiglia. Logicamente se la coppia, amici, oggi fino a lunedì, martedì penso che non li posso prendere, perché non avendo i plexiglass da mettere a centro e di dividere le persone, noi puntiamo per la settimana prossima di fare anche, diciamo, anche delle tavolate.
Quindi
di
con il plexiglass.
O conoscenti, quello che sia.
Sì.
Oggi possiamo prendere solo le famiglie o la coppietta, le coppie, marito e moglie.
Tre amici?
Scusa?
Tre amici che volessero venire insieme?
Tre amici, sì, li riusciamo a gestire. Tre amici adesso, perché diamo un tavolo da quattro, sono un po' distanti perché dobbiamo tenere sempre il metro di distanza tra uno e l'altro, e su un tavolo da sei riesco a mettere tre persone.
E il giardino, l'esterno?
Sì, il giardino è tutto operativo lo stesso, abbiamo puntato molto sul discorso di tavoli da due, e poi se ci capita la famiglia benvenga, perché logicamente noi puntiamo molto anche sui tavoli grandi, perché solo il tavolino piccolino, e poi diciamo che diamo anche adesso un orario, cerchiamo di fare due turni, appunto col fatto che ho voluto tutti i costi e di tenere tutta la squadra a completo.
Quindi fondamentale la prenotazione, mi pare,
sì,
Antonio.
Purtroppo sì, e poi do anche un po' dispiaciuto gli orari, diciamo, cerco di fare il doppio turno, fa sì che lavoriamo un po' di più e
potete accogliere tutti, diciamo.
Sì, servire sia il cliente, ma diciamo, e poi anche la parte economica, perché avendo tutta la squadra completa, appunto, non facendo fuori nessuno, gli impegni,
le spese ci sono,
presi.
Le spese ci sono. Allora, voi siete ripartiti già con l'asporto?
Noi eravamo partiti due settimane fa con l'asporto, solo sushi, pizza e stock affisso, è andata benino, e da oggi, diciamo, da stasera operativo il vecchio giardino di una volta.
Quindi da questa sera si può telefonare o passare, prenotare.
O passare per tutto, prime pizza, antipasti, secondi, carne, pesce, quello che volete, sushi, tutto quello che si vuole.
Senti, un pizzico di emozione per questa ripartenza?
Emozione perché per me, perché sono riuscito a tenere tutti i ragazzi, e per me è il sogno importante, perché la situazione è brutta per tutti.
Poi scusami, Antonio, ricordiamo che voi, neanche a farla apposta, avevate rimodernato completamente, ristrutturato completamente, sì, il locale proprio qualche mese fa. Ecco.
Un anno fa abbiamo riaperto, da gennaio abbiamo aperto il 16 di luglio dell'anno scorso. Fatto 8 mesi, richiuso un'altra volta per 3 mesi, perché 2 mesi e mezzo per quest'altro intoppo personale.
Quindi tutto nuovo. Si riparte
noi l'abbiamo, diciamo, la macchina l'abbiamo portata solo 8 mesi, poi l'abbiamo messa in garage.
Bene, Antonio, in bocca al lupo, è stato un piacere.
Grazie della telefonata e grazie a tutti al pensiero che ci avete avuto.
E ti auguro, insomma,
anche da parte dei miei collaboratori.
Sì, saluta tutti, perché ciao. Insomma, è importante che le attività economiche ripartano, è fondamentale per tutti.
Sì, logico, partiamo sempre con un po' di paura, perché purtroppo le linee guida non sono precise per noi. Speriamo noi che abbiamo, diciamo, la voglia di ripartire, perché logicamente ognuno di noi che ha un'attività o per i ragazzi o perché c'ha degli impegni e tutto, tanta voglia e tanta grinda, perché te lo sai, se non si lavora non si mangia.
Esatto, benissimo.
Però l'unica roba che ci dispiace oggi a me e a tutti i miei colleghi, chi ha bar e che poi vediamo sui giornali, leggiamo poi, che non abbiamo una linea guida. Forse è troppo l'accanimento, però io spero che questo finisca presto, perché se no non si vive, perché anche Piazza del Papa vedo che c'hanno dei problemi, i ragazzi di Ravalle e compagni hanno voluto chiudere ieri sera il locale perché c'era troppa gente, però non è colpa del gestore di un'azienda. Se qua fuori al giardino si mette 10 ragazzi a fumare o a bere...
Non può intervenire, certo.
Io non posso intervenire, certo. I ragazzi andate a casa a dormire, certo. Perché non è autorizzato e non sono nessuno.
Non sono tue competenze, certamente.
No, assolutamente, però dopo, ho capito, non deve ricadere su di noi, perché noi purtroppo già di pensieri e preoccupazioni abbiamo tante.
Tante.
Io spero che cambi qualcosa e ci diano un po' più di ossigeno moralmente.
Per poter lavorare in serenità, insomma.
Sì,
ecco.
Perché sennò per noi diventa difficile e torniamo indietro poi, perché poi... avanti non si va più.
Benissimo.
Gli impegni, te lo sai, ci sono.
Certo, grazie Antonio,
grazie,
e in bocca al lupo anche a tutti i tuoi collaboratori.
Grazie. Ciao.
Bene, lasciamo anche il giardino, il Viale della Vittoria ad Ancona, per così aver sondato un attimo com'è la situazione anche...
La ripartenza delle attività produttive.
Eh sì, perché so, ecco, quello che diceva, appunto, sono anche altri diversi i ristoranti che sono partiti e poi hanno fatto marcia indietro, perché in effetti gestire la situazione è un settore
molto importante per la città, ma anche per il comparto economico, perché ci lavorano in tanti ed è necessario che il nostro paese riparta, è necessario che ci sia... questa spinta. Stiamo parlando della ripartenza del calcio, che diciamo è la terza industria nazionale, è importante che riparta, è importante che si vada avanti, si riprenda sotto tutti i punti di vista, perché il paese ha bisogno di questo. Credo che abbiamo già un programma graditissimo,
esatto.
Credo che abbiamo dall'altra parte del
invece che il figlio abbiamo
il padre il presidente dell'Anconitana, Stefano Marconi, che saluto e ringrazio per la sua disponibilità, ma oggi è un giorno importante, presidente, è giusto che tu ci sia.
Ciao a tutti, buonasera Ferdinando, e saluto anche tutti i radioascoltatori.
Allora, intanto un pensiero, abbiamo avuto anche il tuo direttore generale Bartoloni, che già ha ricordato Gigi Simoni, credo che anche tu ti voglia unire al cordoglio per la scomparsa di Simoni.
Sì, una notizia inaspettata, perché non sapevo delle condizioni, è veramente una brutta notizia per una persona che ha avuto anche la fortuna, sebbene per pochi minuti, di incrociare e di parlarci, di scambiare 4 chiacchiere... Un uomo d'altri tempi, un signore, lo hanno detto tutti, io mi associo al dolore anche della famiglia, perché quando scompare, al di là del fatto che è stato un allenatore dell'Anconitana, ma scompare una persona come Simoni, che è un signore, mi dispiace. Però purtroppo la vita è fatta anche di queste cose, quindi speriamo che riposi in pace. E il ricordo che hanno i tifosi di Ancona, la gente di Ancona, di Simoni, è comunque un ricordo indelebile.
Grazie, e veniamo anche all'attualità, che è molto importante, perché sarei stato sicuramente informato, ne abbiamo parlato prima con Bartoloni, abbiamo letto integralmente il comunicato, oggi c'è stato un importante consiglio di Lega Nazionale Dilettanti, ne è uscita la proposta che dovrà essere esaminata e poi ratificata dal Consiglio federale del 2 e 3 giugno per quanto riguarda la chiusura dei campionati dilettantistici. È prevista, è proposta la promozione delle prime classificate, la retrocessione delle ultime quattro e poi anche il criterio del merito per i ripescaggi sia dalla serie D verso dalla serie C, ma anche per quello che riguarda l'eccellenza, dove c'è poi proprio un passaggio dedicato all'attività dei campionati regionali che si sono appunto chiusi, purtroppo interrotti, diciamo, a sette giornate dalla fine. Ecco, qual è il tuo commento a questo documento importante?
Dunque, intanto già da ieri qualche cosa ero a conoscenza, anche perché ho rapporti quotidiani con il legale che sta seguendo la nostra situazione.
L'avvocato Chiacchio.
Sì, esattamente. Pertanto, insomma, qualcosa sapevo. Così sapevo anche che non sarebbero state bloccate le retrocessioni dalla Serie C, nonostante, insomma, si diceva che questo poteva se accadere. Oggi è venuta fuori questa notizia che più o meno sapevo che della Serie D, che comunque ci saranno quattro retrocessioni. Come la valuto? Come sempre, io continuo fortemente a sperare che l'Anconitana il prossimo anno possa fare il campionato che gli compete. Ricordo, qualora ce ne fosse bisogno, che noi il campionato non l'abbiamo perso, non l'abbiamo vinto. Sarebbe un'ingiustizia se l'Anconitana, che è arrivata solo seconda, due punti dalla prima con sette giornate, e non ha avuto la possibilità di giocarsi le chance né in Coppa né in campionato di poter fare il salto di categoria, sarebbe un'ingiustizia se con il passato che ha, con gli impianti che ha, con i tifosi che ha, dovesse in qualche maniera rimanere al palo. Quindi io continuo a pensare che l'applicazione delle vecchie regole non possano essere oggi richiamate in una situazione di emergenza. L'ho sempre detto da due mesi e vedrete che sarà così. Cioè, oggi verranno per i famosi ripescaggi o rimpiazzi, ognuno lo chiami come vuole, io li chiamo rimpiazzi, perché lo dissi già due mesi fa che non era un discorso di ripescaggi, ma era un discorso di rimpiazzare delle squadre. Oggi permettetemi questo termine, il titolo nobiliare non sportivo l'Anconitana, di cui l'Anconitana dispone, avrà un peso importante nella scelta. Ne sono convinto e vedrete che sarà così alla fine. Quindi, pur non avendo notizie certe, perché non potrei averle, però ho delle sensazioni molto positive.
Molto positive.
E anche, sì, anche il comunicato di oggi, quello che oggi abbiamo letto, conferma che le chance per noi salgono.
Stefano, volevo richiamare la tua attenzione su un passaggio delle dichiarazioni di Sibilia a corredo del comunicato, dove Sibilia dice: credo ci siano le condizioni, anche nell'ottica della sempre più auspicata riforma del sistema calcistico italiano,
di poter successivamente andare a soddisfare le ambizioni di chi avrà i requisiti oggettivi per l'utrire.
Esatto. Scusa se ti ho anticipato. No, no, mi fa piacere, perché vedo che l'hai imparata a memoria, quindi insomma...
L'ho imparata a memoria perché seguo questa pratica in maniera assidua, non la sto trascurando, e mi sto impegnando, come giusto che sia, per ottenere quello che la città di Ancona merita, e lo faccio con grande dedizione, con grande passione, perseveranza, e non mollo di un centimetro. Poi ognuno si può inventare quello che vuole, può parlare di classifiche, di settore giovanile, guardate, ognuno può dire quello che vuole, perché siamo in democrazia. Anzi, forse uno dei problemi è che forse troppa gente può parlare, e parla anche chi non conosce.
Però poi contano i fatti, insomma, perché credo che affidarsi... Affidarsi a un professionista come Chiacchio mi sembra un segnale inequivocabile, no? Che si sta facendo tutto il possibile.
Beh, sicuramente le regole... Allora, vedi, quando si applicano dei regolamenti, tu i regolamenti non li puoi distorcere. C'è una regola e la regola è quella. Ma quando tu sei in una situazione straordinaria come questa, dove le regole vengono comunque bypassate perché le devi bypassare, allora le relazioni sono fondamentali e la conoscenza è fondamentale. Quindi richiamare le regole oggi è semplicemente ridicolo. È ridicolo. Perché oggi, nella situazione in cui siamo, si esce dalle regole. Non si può applicare nessun codice, si applica il codice del buonsenso o quantomeno il codice che dovranno riformare, perché lo stanno predisponendo, anche una riforma del calcio, e vedrete che ci saranno anche delle novità da questo punto di vista. Quindi, tifosi anconetani, abbiate fiducia, perché credo che anche col comunicato di oggi le chance dell'Anconitana possono solo che crescere in questo momento. Poi vedremo se...
Quindi possiamo dire che tu sei più fiducioso dopo il comunicato di oggi?
Io, Ferdinando, non posso parlare, perché troppo non posso dire. Io sono fiducioso, lo ero anche la settimana scorsa, lunedì, quando mi avete chiamato, e oggi continuo ad essere fiducioso. Poi non è aumentata la mia fiducia, è rimasta invariata e inalterata. Sarà che io ho... interesse e piacere che l'Ancona possa fare questo salto, che sarebbe, come ho sempre detto, non un regalo ma sarebbe il minimo sindacale, per cui non riesco a pensare ad un'altra soluzione, non ce la faccio.
Con l'avvocato, immagino che con l'avvocato siete in contatto costante.
Sì, certo.
Quindi io credo che anche alla luce di questo documento lui continuerà a lavorare nella maniera che conosce e insomma si tratta di star sul pezzo, di seguirla passo passo.
Sì, l'avvocato è naturalmente una persona molto capace, ma nello stesso tempo anche molto, molto attenta ad esprimere giudizi e pareri con chi, in questo caso con me, che aspira ad una certa situazione. Pertanto nell'equilibrio delle sue parole, che è normale che utilizzi, anzi è corretto e giusto che abbia un linguaggio equilibrato, non traspare una negatività sulla posizione dell'Anconitana. Detto questo, però, lui fa l'avvocato e poi ci sono altre persone che devono prendere le decisioni, però la nostra non è, l'ha detto anche in radio, no? Quando è venuto da voi un paio di volte, non ha descritto un quadro nel nostro caso difficile, è un quadro da valutare con molta attenzione, ma argomenti l'Anconitana da portare sul tavolo degli organi competenti ne ha tanti, e la scelta di Chiacchio è stata fatta da parte nostra proprio perché volevamo che qualcuno con un certo peso specifico potesse portare tali argomenti sul tavolo delle trattative, sul tavolo della discussione. Noi come avremmo potuto fare da soli? Avremmo dovuto incrociare le dita e sperare che... No, voglio che le nostre argomentazioni vengano portate sul tavolo di chi decide, perché vogliamo essere ascoltati. E questa è una cosa che io ho voluto fare perché credo che sia giusto. Non voglio perdere un anno, non ce l'ho un anno da perdere, voglio fare la Serie D e quindi lotteremo per ottenere la Serie D. Poi ripeto, ognuno è libero di dire quello che vuole. Poi ne riparleremo tra poco, tra quando verranno prese le decisioni finali e vedremo chi aveva fatto dei pronostici corretti e chi invece aveva fatto dei pronostici scorretti.
Ecco, abbiamo tantissimi ovviamente messaggi e l'intervento del Presidente ha scatenato i tifosi. Gianni che scrive: Marconi, ho visto i nomi delle squadre aspiranti al ripescaggio in Serie D. Io non so come abbia fatto Gianni a vederlo, perché non esiste la lista, ma comunque, bene, penso che non serva l'intervento dell'avvocato Chiacchio, invece serve. Che ne pensi?
No, io rassicuro il tifoso che l'intervento dell'avvocato Chiacchio è fondamentale, è un avvocato che ha una credibilità, sta ancora in questa fase, oltre che l'Anconitana ha anche altre società che sta tutelando. No, io credo che invece l'avvocato Chiacchio avrà, qualora dovessimo fare questo salto in Serie D, questa salita in Serie D avrà avuto un peso specifico importante.
Poi Gianni della Stazione, Stefano, sei un grande presidente, Gianni della Stazione, poi
ex Stazione, ex stazione, ex stazione, stazione
perché l'edicola non è più in edicola Gianni, poi quindi abbiamo
lui ci tiene. Aspetta, che ce la faccio, ce la faccio.
Sì,
eccolo.
Presidente, secondo Max scrive che poi dice non si arrabbi, non si arrabbi, mette le mani avanti.
No, non mi arrabbio, Max, sta tranquillo.
Presidente, secondo lei si potrebbe aprire una finestra per la Lega Pro?
No, mi arrabbio, però voglio stare con i piedi per terra. Mentre mi senti piuttosto ottimista su una promozione in Serie D, se mi chiedi della Serie C dovrei volare un po' troppo alto. Però vedi, anche qua dipenderà dallo scenario che troveremo. Cioè, io sento parlare di molte società che non ce la faranno. Se questo dovesse accadere e dovessero, come già vi ho detto, qualcuno bussare alla nostra porta, noi ci metteremo seduti, perché la società anconitana si sta strutturando, no? Sapete che insomma abbiamo in animo di continuare questo progetto, di portarlo avanti e di arrivare a destinazione finale di questo percorso. Quindi se dovesse mai capitare una opportunità che oggi non è comunque da noi contemplata, ma se qualcuno ci venisse a chiedere qualcosa, noi ci metteremo seduti e ragioneremo, perché la società si sta strutturando anche per non avere un assetto societario e anche le strutture per poter affrontare campionati più importanti, per poter avere un settore giovanile sempre più numeroso e sempre più importante. E quindi però oggi mi sento di dire fermiamoci e parliamo di Serie D.
Di Serie D.
Dopo ragioneremo.
Mi sembra molto, molto giusto e molto misurato questo che hai detto, perché anche io a chi mi chiedeva ho detto lasciamo perdere la Lega Pro, lasciamo perdere la Serie C, l'obiettivo deve essere la Serie D. Abbiamo ancora altri messaggi. Come blasone nei campionati di eccellenza, chi potrebbe essere ammesso alla D oltre l'Anconitana? Abbiamo detto, tu lo hai riferito, che il blasone è sicuramente un asso nella manica dell'Anconitana, ma non solo, perché io ho prima ricordato e sottolineato che conta molto, soprattutto in questo momento e in questo periodo, la solidità societaria. E una domanda, se permetti, te la rivolgo io. Facciamo l'ipotesi che appunto l'Anconitana, come tutti auspichiamo e come speriamo, venga riammessa, dico non ripescata, perché lo ricordo non sarebbe tecnicamente un ripescaggio, alla Serie D. Ecco, quali sarebbero i progetti per la Serie D dell'Anconitana?
Allora, intanto hai fatto bene a ribadire ancora una volta che non si tratta di un ripescaggio, perché non si tratterebbe comunque di un ripescaggio, quindi si tratterebbe di una riammissione dovuta a fatti straordinari, con delle regole che sono cambiate, quindi non viene applicata nessuna regola di ripescaggio. Detto questo, gli obiettivi sono quelli di crescita continua, perché vogliamo continuare ad andare avanti in un percorso di crescita, vogliamo che l'Anconitana diventi una società che si possa confrontare con città e piazze che abbiano lo stesso, io utilizzo questo termine, titolo nobiliare, che va rivalutato in qualche modo. E quindi è chiaro che questo progetto di crescita non può finire in Serie D, non può terminare in Serie D, quindi proveremo a proseguire su questa strada. Poi, insomma, come dire, le intenzioni ci sono, e poi i risultati sportivi dipendono da tante cose, ma la struttura che andremo ad organizzare dal punto di vista societario sarà sempre più pronta per affrontare sfide più importanti, sfide più complesse, perché un conto è vincere una prima categoria, una promozione, che non dico che è una cosa semplice, però io dico che è abbastanza agevole per una piazza come Ancona, e difatti abbiamo vinto due campionati a mani basse. Abbiamo visto che in eccellenza qualche problemino l'abbiamo avuto, e quindi abbiamo capito che bisogna correggere alcune cose. Quando andremo in Serie D dovremo essere pronti con uno staff societario ancora più competente. Insomma, la crescita viene fatta a step, cioè io non credo che sia un discorso scorretto dimensionare la propria organizzazione in relazione alle categorie che fai. È inutile fare una prima categoria ed avere direttori sportivi o persone che fanno scouting e che hanno militato in Serie A e Serie B, perché tanto non viene nessuno, prima di tutti, e poi non ti serve. Infatti non ci ha servito. Oggi noi abbiamo bisogno di figure competenti. Io per primo ho sempre sostenuto, arriverà il momento che approcceremo figure competenti per avere un per portare avanti un progetto di crescita. E questo lo vedrete e lo faremo.
Benissimo. Presidente, ti ringrazio molto, sei stato molto chiaro ed efficace, credo, nella comunicazione. Grazie per la disponibilità.
Grazie a voi di avermi chiamato e vi saluto tutti. Ciao, ciao.
Ciao, buon lavoro.
Ciao Presidente, ciao. Lasciamo anche Presidente Stefano Marconi e Gianni che scrive, Gianni Red, ma chiacchio non servirà perché la graduatoria dei ripescaggi è scontata, primo posto per l'Anconitana, vicini le classifiche, l'ho controllate sul sito tutto campo, ci sono società che fanno sbudela da ridere.
Allora, quello dell'elenco di tutto campo, vorrei precisare a Gianni, è un elenco di nobili decadute, ma nessuno sa in questo momento chi presenterà la domanda, chi vorrà effettivamente concorrere alla riammissione, ripeto, non ripescaggio in Serie T. Comunque dico a Gianni e dico a tutti i nostri ascoltatori, l'esperienza mi insegna che bisogna stare con i piedi per terra, che queste sono situazioni, quella di quest'anno in particolare, veramente straordinarie, come ha sottolineato anche il presidente Marconi, non ci sono regole, le stanno scrivendo il comitato, la riunione del Consiglio di Lega Nazionale dei Dilettanti di oggi ne è un esempio, e giorno per giorno escono direttive, dichiarazioni di intenti, indirizzi che bisogna seguire, e bisogna stare sul pezzo. E io credo che la società abbia fatto molto bene a valersi dei servizi dell'avvocato Chiacchio, perché è uno che in materia è considerato fra i migliori, i risultati lo testimoniano, è bene affidarsi una famiglia che ha bisogno di un professionista, cerca di scegliere quello che fa al caso proprio, così ha fatto l'Anconitana. Intanto siamo in attesa del...
Sì, andiamo in break pubblicitario, ne approfittiamo, sì. E poi così ci rimettiamo in linea con il resto.
Di recuperare appunto Fabio Sturani, che era il nostro ospite atteso.
Sempre per voi 334 35 20 488, questa sera solo SMS.
Punto Bianco Rosso.
Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre
insieme a te. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Dunlop e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. La fortuna è una
ruota. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno docce e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'Angolo Outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal Camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il Camiciaio veste l'uomo dal 1985. Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. È ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce. Telefono 071 35 88 009.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci che rientriamo dopo l'ultimo break pubblicitario. Vi ricordo che potete interagire con noi sempre tramite SMS 334 35 20 488. Solo SMS, però attenzione, ancora non,
allora,
non abbiamo
la possibilità di collegarci con Fabio Sturani, che è previsto in scaletta, con il quale vorremmo parlare del decreto del governatore Ceriscioli che dispone che dal 25 maggio, cioè da lunedì prossimo, anche nelle Marche possano ripartire le attività sportive intese come palestre, piscine, ma anche gli allenamenti individuali di atleti professionisti e non professionisti, e sia gli allenamenti individuali ma anche gli allenamenti delle squadre. E quindi sono consentite a partire dal 25 di maggio, ripeto da lunedì, con le medesime regole, le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nonché l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi pubblici e privati, ovvero presso ogni altra struttura dove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico. Credo che abbiamo ai nostri microfoni Sturani, dovremmo averlo recuperato. E un attimo solo, il decreto è stato firmato 2 giorni fa, ma gli effetti si producono dal lunedì 25 maggio. Buonasera Fabio Sturani, capo di gabinetto del governatore.
Buonasera.
Buonasera Fabio, grazie di essere con noi. Dicevo appunto, questo importante atto del governatore che consente dal 25 di maggio di riprendere gli allenamenti degli atleti professionisti e non professionisti, sia per sport individuali che di squadra.
Beh, si riparte, no?
È un bel segnale, no?
È una bella sfida, devo dire, noi pensiamo che sia importante anche l'attività motoria e sportiva, è un messaggio che era arrivato tra l'altro dal DPCM del governo e come regione poi l'abbiamo messo in piedi per lunedì prossimo, insomma, anche per dar modo alle stesse società sportive, alle palestre, alle piscine di attrezzarsi per mettersi in regola rispetto alle norme di sicurezza e di distanziamento che sono necessarie, comunque necessarie.
Quindi Il privato cittadino potrà tornare nella propria palestra dove svolgeva attività fisica con le dovute cautele, con le norme di sicurezza previste. Si potrà tornare in piscina a nuotare, ma potranno riprendere ad allenarsi anche le squadre, mi pare di aver capito.
Sì, questo sì, il calcio, la Serie A ha già iniziato in maniera individuale, adesso possono iniziare anche le altre discipline sportive. Quindi
anche basket, pallavolo...
Ovviamente qui i campionati sono dei basket e pallavolo sono tutti sospesi.
Parliamo di allenamenti però.
Allenamenti li possono fare ed è giusto che lo facciano, dato è bene tenere il corpo in movimento, insomma, no?
Sì, quindi, tu ci dicevi
non solo
che
per
oggi...
i giovani, ma per tutti.
Esatto, io dico per tutti perché tu ci dicevi oggi che avevi un adempimento proprio riferito all'attività sportiva, ma ricordiamo che insomma, gli effetti del lockdown gli esperti ci hanno detto che gli effetti del lockdown non sono solo quelli così dovuti al fatto che uno era costretto dentro casa, ma anche dal punto di vista psicologico, e l'attività motoria, l'attività sportiva ha un benefico impatto anche sulla psiche.
Assolutamente, credo che questo almeno il fatto di essere stati costretti a stare a casa però ci ha fatto capire che invece muoversi è importante, è fondamentale. E ovviamente bisogna farlo nei dovuti modi, insomma.
Sì, ci sono le linee guida, no? Per ogni tipo di sport ci sono delle linee guida da seguire.
E queste sono state emanate dal CONI e dal CIP insieme con il Ministero dello Sport, e poi ogni federazione, ogni disciplina sportiva ha le sue linee guida proprio per affrontare nel migliore dei modi, diciamo, le diverse discipline.
E questo per consentire a tutti di ripartire, ma in sicurezza, perché poi Fabio, un'altra cosa importante che dobbiamo dire, la responsabilità, perché credo che poi in questi casi la repressione serva a poco, occorre mantenere un comportamento responsabile. Ciascuno di noi deve fare sport, ma attenendosi alle regole, sapendo quali sono le regole che deve osservare a seconda dello sport e autoresponsabilizzandosi.
Questo è fondamentale. Io dico che la prima legge che dobbiamo usare è quella del buon senso, insomma, poi dopo ci sono tutte le altre normative, e credo che questo valga sempre in qualsiasi condizione.
Assolutamente, se andiamo a correre da soli nei campi o in montagna è un conto, se corriamo per il viale bisogna attenersi ad altre cautele, no? Credo che sia, come dicevi tu, buon senso questo. Anche, certo. Anche gli spazi quindi si riaprono, palestre...
Tutti gli spazi, ovviamente ognuno ha le sue caratteristiche, le sue modalità di utilizzo, molte palestre vengono usate, però per esempio in questa prima fase qualcuno mi diceva ma le docce non si fanno, non si usano gli spogliatoi, uno viene già con la divisa sportiva e poi va a casa, si fa la doccia a casa, insomma, quindi piano piano si stanno progressivamente, diciamo, riprendendo, poi speriamo che la situazione migliori nei prossimi giorni.
Ecco, adesso parlo allo sportivo di lungo corso, al dirigente del CONI. Oggi abbiamo avuto da poco il comunicato del Consiglio di Lega Nazionale Dilettanti che ha pubblicato quelle che saranno le proposte che porterà all'attenzione del Consiglio federale il 2 e 3 giugno e che riguardavano anche l'Anconitana, che ha, come sai, la speranza di essere riammessa in Serie D. Contrariamente a quello che si pensava fino a qualche tempo fa, la Serie D è prevista per la Serie D 4 retrocessioni, e quindi questo aprirebbe degli spazi alle società che vogliono essere riammesse, che magari hanno una solidità e una storia tale che può avvalorare queste richieste. Ecco, tu come la vedi? Cioè, pensi che effettivamente l'Anconitana possa legittimamente coltivare queste speranze? Abbiamo parlato poco fa col presidente Marconi che ci diceva che loro erano molto fiduciosi.
Ma qui ci sono delle regole che ovviamente competono alla federazione, quindi io non entro nel merito, perché poi la massima l'autonomia voglio dire alle singole norme che vengono date dalla propria federazione sportiva. posso parlare da tifoso, insomma, da sportivo, insomma, un po' fuori, diciamo per storia, per tradizione, ma anche per la capacità organizzativa dimostrata da Marconi, io credo che la squadra lanconitana possa essere promossa, insomma, sul campo per meriti sportivi. Siamo l'unico, se ricordo bene, l'unico capoluogo di regione, insomma, no?
Sì.
Siamo così indietro, ecco.
Sì.
Quindi c'è uno stadio, c'è una tradizione, c'è una cultura, c'è una società, ecco, io credo che questo, e c'è un pubblico e un tifo sicuramente importante.
Bene,
però decide nella propria autonomia.
C'è il Consiglio federale,
certo. Ci mancherebbe, non voglio.
Tra l'altro, no, abbiamo avuto il DPCM che ha dato al presidente federale ogni potere su
sì, questo. Sì. Beh, quello è anche giusto, perché se no non tra ricorsi e contro ricorsi non si partirebbe più.
In una situazione.
Per tutti gli sport, quindi non è solo per il calcio.
Invece qui chiedo il tuo parere da rappresentante delle istituzioni, ma anche da dirigente sportivo. Come vedi la ripartenza del campionato di Serie A? Se ne parla da tanto, ci sono queste contrapposizioni fra il ministro Spadafora e la Lega Calcio, la Federazione. Beh, tu che idea ti sei fatto?
La situazione è un tantino più complicata, però mi pare che dalle ultime dichiarazioni di oggi pomeriggio del Ministro che ci siano le condizioni, poi il 28 ci dovrebbe essere un incontro per poter riprendere. Io credo che l'auspicio sia quello. Devo dire che non ho capito bene tutta questa netta contrapposizione che c'è stata da una parte e dall'altra, se devo essere sincero, rispetto a più mi è sembrata una battaglia ideologica, insomma, di parte, che non nel merito.
Che non nel merito.
Bisogna ripartire nella massima sicurezza, questo deve essere l'obiettivo. E i nostri calciatori, che tra l'altro fanno solo questo per professione, devono essere messi nelle condizioni di poterlo fare senza nuocere a loro stessi, ma anche, diciamo, alla società e al pubblico.
Certamente. Per chiudere ti faccio una domanda che esula un po' da questo tema, ma che è importante. State vivendo in regione un'esperienza molto impegnativa e diciamo, insomma, inusuale, no? Purtroppo, nella sua drammaticità. Come hai visto il coordinamento fra il governo centrale e la Regione Marche? Perché questo è un tema su cui anche si discute molto, a volte si prendono posizioni anche sulla stampa nazionale, forse più ideologiche che di merito, no? E qui ti rubo l'espressione che hai usato prima. Ecco, tu come la stai vivendo? Come hai visto questa integrazione fra il centro e la regione?
Allora, intanto devo dire che questa è stata una legislatura tosta per i marchigiani soprattutto, e anche per noi. Pensiamo alle questioni, alle vicende tristi del terremoto che ha condizionato, diciamo, tutto l'operato.
Non ci siamo fatti mancare niente, diciamo.
Ecco, infatti, come dire, è assolutamente vero, purtroppo. E dall'altro lato però c'è la consapevolezza di stare sul territorio, di stare vicino ai cittadini e alle istituzioni marchigiane. Forse è mancato quella sensibilità da parte del governo di tener conto di più del territorio, insomma. Cioè, un conto è stare a Roma dentro il ministero, un conto è vivere nella quotidianità, insomma, credo che sia questo. Un bagno di umiltà da parte del governo o di qualche ministro non sarebbe male. Questa però è la mia opinione personalissima,
assolutamente.
Non voglio coinvolgere altri.
Assolutamente, quindi, assolutamente. Ecco. Benissimo, Fabio, ti ringraziamo molto del tuo intervento e grazie di essere stato con noi e disponibile
grazie
come al solito.
Grazie a voi soprattutto per l'informazione che fate tutti i giorni.
Grazie.
Alle prossime.
Alla prossima e buona serata.
Grazie.
Altrettanto.
Bene, lasciamo anche Fabio Sturani, che ringraziamo a Reunione, l'abbiamo raggiunto mentre è Reunione. Intanto ci potete vedere sulla nostra pagina Facebook, per la gioia di chi era rimasto a secco, ce l'abbiamo fatta intanto, un pezzo alla volta, forse fra poco anche WhatsApp, incrocio le dita, ma
comunque i messaggi stanno arrivando, anche solo con gli SMS,
con il classico SMS.
Sì, anche Gianni, ho visto che ha riscritto, la partita di calcio scapoli ammogliati, quando si potrà fare? Questo ce lo chiediamo tutti. Io sono molto interessato, non tanto a scapoli ammogliati, ma al calcio così proprio da amatoriale. Speriamo si possa fare presto, non ancora per il momento, perché abbiamo detto sì agli allenamenti, non ancora alle partite, ma chiaramente è il passaggio per arrivarci. Io spero di poter dare al nostro ascoltatore la bella notizia che si può tornare anche a farsi una partita di pallone fra amici quanto prima. Ancora non è possibile, non sarà possibile il 25, lo ripetiamo, dal 25 nelle Marche sarà possibile fare allenamenti individuali e di squadra nel rispetto delle linee guida che sono state dettate a livello nazionale dagli specifici organi competenti. Credo ci siano anche altri messaggi che in questo momento non riesco a leggere. C'era un messaggio di Gianni sempre sul discorso delle riammissioni / ripescaggio. Gianni sostiene che le hai viste mai le classifiche delle eccellenze regionali? Ci sono società di paeselli di montagna mai sentiti, non facciamo ridere solo le Iene. Ripeto, legittima la posizione di Gianni, io la penso diversamente. Intanto credo che abbiamo ai nostri microfoni l'avvocato Umberto Calcagno, che ringrazio molto per la sua disponibilità e che rappresenta ai massimi livelli l'Asso Calciatori. Avvocato, buonasera, benvenuto a Radio Tua di Ancona.
Buonasera, grazie per l'invito.
Ci mancherebbe, è un piacere averla, ci siamo sentiti in tempi più abbastanza remoti l'ultima volta, ma erano anche tempi più tranquilli. Purtroppo versiamo in una situazione di criticità e io ho voluto avere lei in trasmissione per chiarire un attimo anche il punto di vista dei calciatori sulle problematiche della ripartenza, perché come associazione, come Asso Calciatori, avete preso una posizione molto dura, mi sembra. Quali sono le ragioni su cui si fonda questa posizione?
Allora, riguardo alla ripartenza, adesso che verrà approvato il protocollo, credo che non ci siano grandi prese di posizione, anche perché tutto il nostro mondo ha lavorato per cercare di riprendere e soprattutto di convivere con il virus, perché la nostra responsabilità di sistema è sempre stata quella di farci trovare pronti nel momento in cui le autorità governative e il comitato tecnico scientifico ce ne avessero dato la possibilità. Oggi questa possibilità si sta materializzando e anche con l'incontro del 28 che avremo col ministro credo che ragioneremo finalmente su date certe. Ovviamente sperando anche che la curva epidemiologica continui a migliorare e che quindi tutto possa andare per il meglio, prima di tutto per il nostro paese. Le nostre critiche di questi giorni sono sulle norme sull'iscrizione ai campionati, perché
in sostanza, mi scusi avvocato, mi sembra di aver capito leggendo le disposizioni che sono state emanate che una società potrebbe pagare solo il mese di maggio ed essere iscritta ugualmente.
Sì, la nostra, insomma, stanno cadendo delle prerogative e dei capisaldi del nostro sistema, siamo molto preoccupati, tanto perché oggi ci si chiede di rientrare in campo, ma di fatto ci stanno anche dicendo che non ci vogliono pagare, perché potersi iscrivere, tra l'altro a questo punto se il campionato ripartirà a fine agosto e non al 30 di giugno, e pagare soltanto in quella data, marzo, aprile e maggio, col punto interrogativo che riguarderà i contenziosi, perché le norme fino ad oggi non davano la possibilità alle società di iscriversi con un contenzioso in corso. Le mensilità andavano comunque pagate e poi si attendeva l'esito del contenzioso. In questo caso invece sarà il contrario, quindi io mi aspetto che tante società delle categorie professionistiche il 30 di agosto inoltrino i ricorsi sulle mensilità di marzo e aprile, esibiscano all'iscrizione al campionato quello e paghino solo, tra l'altro, il netto di maggio, perché oggi i decreti ministeriali permettono di pagare soltanto i netti, di non versare le ritenute. Quindi sono preoccupato, perché noi abbiamo anche responsabilità di sistema anche sul futuro campionato, quindi non possiamo immaginare di poter iscrivere tutti e che tutti ce la possano fare in un periodo di crisi come questa, ma speriamo che non si miri anche la parità competitiva e l'equilibrio dei campionati futuri, perché con queste norme il rischio è molto elevato.
Ecco, poi abbiamo la situazione dei calciatori che militano in società di Lega Pro. Noi ne abbiamo quattro nelle Marche, c'è la Serie D e anche nelle Marche ci sono molte società che partecipano a questo campionato, con il Matelica che è primo e che sarà fra le promosse in Lega Pro, e abbiamo il campionato di eccellenza, dove anche qui insomma ci sono situazioni con campionati che sono stati cristallizzati alla fine di febbraio e giocatori che insomma hanno fatto fatica, perché sì, insomma, sono dilettanti, però sappiamo tutti che ci sono situazioni anche di persone che hanno rimborsi da prendere, da percepire. Ecco, queste problematiche delle categorie inferiori, l'asso calciatori come le sta trattando?
Allora, noi abbiamo un accordo che stiamo materializzando a livello federale con un fondo solidaristico. Noi come IC abbiamo già deliberato il nostro consiglio direttivo, il primo mattoncino da 1 milione di euro per poter garantire proprio nel settore professionistico i calciatori con redditi inferiori ai 50.000 euro lordi, e sono il 70% in Lega Pro e il 50% del totale dei professionisti in Italia.
Quindi il 50%
oggi
dei calciatori professionisti in Italia guadagna meno di 50.000 euro annui.
Esatto, lordi. Sì, quindi sì, Stiamo parlando di meno di 2.500 euro netti al mese, che ovviamente sono stipendi importanti, ma non sono stipendi che ti permettono di poter rinunciare così a cuor leggero alle mensilità contrattuali, e né tantomeno con queste norme sull'iscrizione al campionato di stare 5 mesi e mezzo senza percepire uno stipendio, perché questo ci stanno dicendo dalla federazione. Quindi adesso auspichiamo che la FIGC, e non ne dubitiamo, mantenga gli impegni presi sulla costituzione di questo fondo, così come la Lega Pro. Ci dispiace che Serie A e Serie B non vogliano aderire a un fondo solidaristico di questo tipo, che dovrebbe anche, anzi con certezza andrà anche a dare ristoro proprio a quei ragazzi, a quelle ragazze che formalmente sono dei dilettanti, ma in Serie D di calcio maschile a 11, nella Serie A di calcio a 5 e nella Serie A e nella Serie B di calcio femminile sono dei professionisti di fatto, perché sono ragazzi e ragazze che vivono di sport, vivono di calcio
e molti fuori sede,
le proprie famiglie,
molti fuori
ma
sede.
Certo, ma cioè, quindi noi auspichiamo anche che il ministro Spadafora nella legge delega che eserciterà entro agosto abbia un occhio di riguardo e dia seguito anche a quanto poi insomma
c'è un impegno
il suo predecessore, ma c'è un predecessore. Allora, il sottosegretario Giorgetti all'epoca aveva ben chiaro, perché conosceva, come conosce poi bene anche le nostre problematiche, le problematiche dilettantistiche, il ministro Spadafora, conosceva effettivamente non solo il problema dei calciatori, delle calciatrici, ma di tutti gli atleti di altissimo livello, perché noi abbiamo il mondo della pallavolo, il mondo del rugby, insomma, chi vive per 15 anni di sport senza tutele, senza versamenti pensionistici, perché immaginate che io che ho giocato 15 anni in Serie C avrò la mia pensione da calciatore, mentre Sara Gama o una delle ragazze mondiali che da 15 anni gioca in Serie A di calcio femminile non avrà mai una pensione, non ha ad oggi nessun versamento effettuato, quindi non possiamo permetterci questo tipo di lusso, perché significa anche non tutelare gli atleti e le atlete di grande livello. Quindi noi questo fondo lo utilizzeremo anche per loro. Ci sono 4.000 accordi economici depositati nelle società di Serie D su tutto il territorio nazionale. Non si può immaginare che un sistema come il nostro faccia pagare il prezzo più caro ai soggetti più deboli.
Certo, certo. Avvocato, una domanda adesso che riguarda proprio l'asso calciatori. Mi pare che a luglio fossero previste le elezioni, giusto?
A dire il vero, il 27 di aprile.
27 di aprile, sono state rinviate per il coronavirus, immagino.
Certo, certo. Ovviamente.
Quando ci saranno?
Dipenderà il più presto possibile, perché Damiano Tomasi è a fine mandato e oltretutto non è neanche ricandidabile, perché ha già espletato 3 mandati.
Perché voi avete il vincolo, mi pare, nello statuto.
Sì, è stata la prima cosa inserita da Damiano Tomasi e insomma dal nostro gruppo dirigente appena insediati a maggio del 2011 come riforma statutaria, e quindi noi insomma, ci auguriamo di poterle fare a breve, anche perché a breve andranno comunque entro la fine dell'anno a votazione tutte le componenti federali e poi nei primi mesi del 2011 anche la federazione, poi il CONI, quindi ci sarà modo di farlo un po' più in tranquillità, insomma, adesso le priorità ovviamente sono altre.
Tornando invece al tema e chiudiamo con questa domanda importante però, voi avete detto la vostra, siete stati coinvolti sulle ipotesi di riforma dei campionati di cui si discute, compaiono, appaiono, scompaiono?
Io sono stato anche il coordinatore dell'ultima commissione riforma campionati istituita dal presidente Gravina. C'è un problema di fondo perché il coinvolgimento c'è, ma poi ovviamente bisogna anche trovare una sintesi. E sono 10 anni che se ne parla, ma purtroppo si dà sempre un significato errato alla riforma dei campionati. Riforma dei campionati non è soltanto il format dei campionati, anzi il format dei campionati è il punto di caduta di tutta una serie di ragionamenti più ampi che devono partire da una distribuzione delle risorse diversa da quella attuale. Se noi non prenderemo a prestito cosa fanno in Inghilterra, in Germania, in Spagna, dove distribuiscono il 17, il 15% dei diritti televisivi.
Quindi
verso
una
basso.
Maggiore mutualità, sta dicendo?
Ma certo, ma perché certi sistemi, la Germania in primis, forse ne stanno uscendo meglio di noi anche a livello sportivo, calcistico, perché comunque sia all'interno della Bundesliga tra le società che prendono di più e quelle di meno, o anche in Premier League, ma anche verso il basso, quindi per la seconda divisione, per la nostra Serie B, la Serie C, le percentuali di mutualità sono doppie, e tra l'altro su diritti televisivi che valgono il doppio e il triplo, quindi capite che somme vengono trasferite alla base? E non vengono vissute come un regalo, non vengono vissute, cioè il principio solidaristico, la gratuità che ci deve essere in un sistema sportivo, è riconoscere che la base determina poi le ricchezze della parte apicale.
E quindi va aiutata meglio e di più.
Ma certo, non possiamo oggi immaginare che la Serie B vada avanti col 6% dei diritti televisivi, la Lega Pro col 2%, i dilettanti col 1%. Cioè significa non riconoscere comunque il ruolo, ma anche sociale, anche sui territori, perché le quattro squadre che lei ha nominato di Serie C hanno dei settori giovanili che sono certamente più attrattivi rispetto ai settori giovanili e anche al grande lavoro che fanno le società dilettantistiche sul territorio. Sono un valore
certo,
aggiunto.
I ragazzi mirano a quei settori,
ma certo,
giovanili.
Sono, devono essere un esempio, ma bisogna anche dare gli strumenti e i mezzi, visto che oggi lo Stato di fatto delega al sistema privato lo sport sul territorio, quindi noi abbiamo le società dilettantistiche di tutti gli sport che fanno fare lo sport ai nostri figli, e allora gli aiuti devono essere differenti, cioè non si può immaginare di continuare a dare sempre di più a chi già ha molto e scordarsi di chi vive al piano di sotto. Quindi la riforma
parliamo
dei campionati
dell'1% per la Lega Dilettanti, l'1% delle risorse.
Ma ripeto, noi ci fa comodo andare a guardare sistema inglese o tedesco solo per certe cose, è ovvio che poi hanno gli stadi, è ovvio che cioè, c'è tutto un sistema virtuoso, ma che parte su una distribuzione delle risorse completamente differente rispetto alla nostra. Quindi riforma dei campionati deve partire da lì. Dalla
quindi
legge
sfatiamo Menatri. Questo, perché poi diciamo la verità, è anche la mia categoria che deve farsi carico di certe responsabilità. Quando si parla di riforma dei campionati si parla soltanto del format. Quante saranno le squadre in Serie B? Quante
format,
saranno le
squadre? Intanto, quando siamo passati da 90 a 60 e abbiamo redistribuito gli stessi soldi a 30 squadre di meno, hai avuto un beneficio nell'immediatezza, ma che è stato subito divorato da un campionato più competitivo. E quindi oggi gli ingaggi lordi della Serie C dei calciatori sono quelli della C1 di una volta, su tutte e 60 le squadre, la media. Quindi quando c'era C1 e C2, è vero che abbiamo tolto una categoria intermedia che forse era giusto farlo, ma non abbiamo dato poi più mezzi alle società che sono rimaste.
Certo, è chiarissimo.
Quindi, semplicemente diminuire.
Tagliato,
io
sostanzialmente.
Sento tanti numeri, non ci possiamo più permettere. Vedremo cosa ci potremo permettere, però partiamo intanto dal presupposto di redistribuire più risorse. E poi seriamente, mettendo norme diverse da quelle che abbiamo messo quest'anno sull'iscrizione ai campionati, vediamo chi può fare seriamente calcio. Quella è la riforma, non partire da quante ne devono restare o quanti altri ragazzi dobbiamo mandare a fare i dilettanti per finta nei campionati di Serie D, perché di questo si sta solo parlando e secondo me mi sembra anche oggettivamente riduttivo.
Benissimo, avvocato, mi piacerebbe trattenerla ancora perché i temi che stiamo affrontando secondo me sono alla base del futuro del calcio italiano e sono temi molto importanti. So che lei alle 8 ha un altro impegno, io le chiederei un impegno futuro, mi farò vivo di nuovo perché da qui con gli sviluppi che ci saranno sarà interessante averla di nuovo qui con noi. Intanto la ringrazio molto per essere
stata
con noi.
Volentieri, grazie, grazie a voi, a presto.
Buona serata.
Bene, lasciamo anche l'avvocato, abbiamo sentito l'avvocato Umberto Calcagno, siamo riusciti a farvi partire un po' tutto, quindi adesso ci ritrovate su Facebook, potete mandare i vostri WhatsApp,
come un diesel, piano piano
questo con Microsoft, gli aggiornamenti, e qui c'erano messaggi dedicati a Gigi Simoni, che la terra ti sia lieve.
Ecco, allora proprio a proposito di questi messaggi, magari leggiamo con lui, proviamo a richiamare Guido Montanari per un ultimo saluto a Gigi Simoni. Questa è stata una puntata particolare perché la scomparsa di Gigi Simoni di questa mattina caduta proprio di venerdì nel giorno di questa trasmissione non poteva non avere un impatto e un'incidenza sulla nostra scaletta. Si è andata ad integrare con l'attualità rappresentata dalla novità, insomma, delle decisioni assunte nel Consiglio di Lega Nazionale Dilettanti e quindi abbiamo cercato di darvi l'attualità con la presenza del presidente dell'Anconitana Marconi, tanti ospiti, abbiamo ricordato anche Gigi Simoni con Ferruccio Mariani, il suo vice, ma anche il suo così, insomma, un rapporto amicale che è di tanti anni, profondissimo. Abbiamo, credo, finalmente Guido Montanari.
Anche Guido Montanari.
Ciao Guido, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Grazie di essere con noi, Guido. È una giornata agrodolce. Da una parte questo comunicato della Lega Nazionale Dilettanti che insomma apre un po' il cuore alla speranza di nostra per vedere l'Anconitana in Serie D, ma dall'altra insomma la notizia che da qualche ora ci ha rattristato molto, la scomparsa di un personaggio come Gigi Simoni che per tutti noi ha rappresentato tanto e mi faceva piacere se tu potevi ricordarlo insieme a me anche con qualche aneddoto, con quelle vicende che abbiamo vissuto insieme e proprio insieme al mister, no?
Beh sì, io oggi tra l'altro non avrei dovuto lavorare, ma giustamente il direttore mi ha richiamato perché insomma purtroppo avendo ormai noi Nando una certa età siamo rimasti tra pochi quelli che ricordano questa bellissima epopea di 20 anni fa, perché ormai si tratta di
quasi
non
20 anni,
ma 18 anni fa che insomma che resterà indimenticabile. Aneddoti, vabbè, quando la sua umiltà credo che non potrò mai dimenticarla, è veramente un grande insegnamento quello di Gigi Simoni, far capire che anche se sei arrivato dove sei arrivato, perché questo è un signore che ha allenato Ronaldo il fenomeno e che stava per vincere uno scudetto tra l'altro meritato, eppure quando eravamo lì al Dorico a aspettare fuori che finisse l'allenamento, lui facesse la doccia e diceva: ma ancora mi aspettate? Come per dire, ma su ragazzi, non c'è problema, non c'è bisogno che mi aspettate. Cioè, immaginiamoci un po' una persona che ha allenato l'Inter e che ha dei poveri giornalisti, tra virgolette, insomma, cronisti di provincia, dopo aver conosciuto il Gotha, no, del giornalismo nazionale ed internazionale. E beh, lui si diceva, quasi si scusava, no? Diceva: ma come, è freddo, stanno ad aspettare a me, ma tu. Cioè, queste sono cose che io ho riscontrato in poche altre persone, come quella volta che andò in Serie A e lo invitammo a Corriere Adriatico dopo la promozione. Insomma, è arrivato in punta di piedi e quasi, come dire, no, non voglio usare la parola vergognandosi a rossetto, cioè sì, come per dire: scusate se vi disturbo durante il vostro lavoro.
Sì, esattamente, era questo.
Queste
il suo
sono,
tratto.
Sono cose che ti lasciano un ricordo
E anche la sera di Livorno, la notte di Livorno, Guido, sì, quando eravamo lì, insomma, c'era tanta euforia, viva Dio, insomma, ma lui era sempre misurato, no? Anche quella sera sembrava quasi che avesse portato a termine un'impresa normale, insomma. Io mi ricordo questa sua normalità, ecco.
La sua normalità, che questo suo modo di essere, che secondo me deve essere veramente ricordato, perché è quel calcio di una volta, quel calcio vero, tante sofferenze, tante passione però. E un uomo che si era confrontato contro la Juventus è venuto ad Ancona e anche in altre piazze minori, no? Perché se guardi la sua carriera,
Gubbio,
poi è stata al Siena, è stata alla Carrarese, ma dovunque è andato ha lasciato un qualcosa.
Sì.
Beh, a noi ci ha lasciato addirittura la Serie A.
Sì.
Io penso che un regalo meraviglioso, che infatti è lontana alle luci dalla situazione che poi abbiamo vissuto. È vero che purtroppo un anno fa Gigi era stato colpito da questa malattia e non si era più ripreso, quindi la notizia magari poteva essere nell'aria, però fa sempre male. Perché abbiamo conosciuto un uomo che ci ha dato tanto dal punto di vista non solo calcistico, secondo me, ma anche proprio comportamentale.
Umano, sì.
Umano. Sì. Era giusto ricordarlo, ma io credo che la valanga di affetto che sta travolgendo i social a tutti i livelli, qui ad Ancona, dimostri quello che stiamo raccontando. Noi l'abbiamo vissuto in prima persona, ma un po' tutti vogliono bene, vorranno sempre bene a Gigi Simoni.
Ti posso fare una domanda, Guido?
Un pezzo di storia dell'Ancona che ci lascia, lo ricordiamo veramente con tantissimo affetto, lo faremo domani con due pagine sul Corriere Adriatico, in cui abbiamo scomodato veramente tanta gente, tanti ex giocatori, tanta gente che l'ha conosciuto, perché credo fermamente che sia doveroso nei suoi confronti.
Sì, è giusto. Guido, anche noi abbiamo ricevuto una marea di messaggi
su
Gigi Simoni. A me personalmente, anche in strada, mi hanno fermato. Guido, ti faccio una domanda adesso, così, diciamo, sì, fuori le righe. Componendo, tu insomma da tantissimi anni segui l'Ancona / Anconitana, componendo un ideale podio degli allenatori che tu hai visto personalmente ad sì. Ancona, come la faresti questo podio, come lo popoleresti?
Beh, sicuramente Guerini è l'uomo che è stato 5 anni qui e che ci ha portato alla finale Coppa Italia e in Serie A. È chiaro che il primo posto, secondo il mio modesto avviso, è suo, però Simoni sicuramente è immediatamente dietro, e il terzo posto è una bella lotta però, Nando, perché io ti potrei dire Perotti, però anche il primo Brini ha fatto delle grandi cose.
Primo Brini giocava bene quella squadra.
Anche Perotti e Brini, una bella lotta. Poi dopo, se andiamo più indietro con gli anni e vogliamo raccogliere un po' tutti, ti dico che l'Anconitana di Mascalaito dei primi anni 80 era qualcosa, veramente uno spettacolo da vedere. Però ecco, insomma, il terzo posto, c'è una bella lotta. Dai,
allora
diciamo,
potremmo dare un terzo posto ex aequo a Brini, quindi primo posto Guerini, medaglia d'argento per Gigi Simoni, e poi terzo posto ex aequo con Brini con
Perotti
e Mascalaito. Benissimo. Guarda, mi sento.
Però, guarda che ci sono molti che però mi dicono anche: attenzione, Guido, c'è quel Salvioni lì, ci ha fatto vedere tante cose. Bisogna allargarlo sto podio.
Ma guarda, io ti dico, Guido, l'Ancona di Salvioni giocava un calcio bellissimo. Io mi divertivo a guardarla, guarda, veramente.
Sai cos'è, Nando? Che lì poi è finita talmente male che uno quasi non vuole, no,
sì,
ricordarlo.
Sì.
Però se guardi tecnicamente il discorso e togliamo l'aspetto, diciamo, no,
societario, sì,
beh, anche Salvioni.
Sì,
io...
Era una grande Ancona. Era una grande Ancona. E ti dico di più, Guido, lo dico con affetto, perché tu conosci anche il rapporto personale che ho con Fabio Brini. un po' l'ultima pagina della sua esperienza ad Ancona. Qualche pelo al baffo lo ha tolto, no?
L'ho purtroppo offuscato quella che era la sua immagine, ma chi non fa errori?
Esatto, chi non fa errori scagli la prima pietra. Torniamo,
cerchiamo di ricordare il momento bello di Fabio Nostro. Bello.
E di Fabio, certo, ma in questo caso ricordiamo i bei momenti di passati con Gigi Simoni, anche la festa sull'aereo, Guido, al ritorno, quando siamo arrivati e sembrava...
è una cosa incredibile. Se pensi poi le vicissitudini disastrose che ha dovuto subire questa tifoseria, questa piazza, se pensi quando siamo arrivati a Falconara, cos'era l'aeroporto lì, Raffaele? Cos'era?
Sì, io a me non era mai successo una cosa del genere. Mi sembrava che ci fossero quelli che erano andati sulla Luna che atterravano.
Che arrivavano.
Veramente abbiamo vissuto esperienze professionali ed umane
Speriamo che i nostri giovani colleghi, un grosso in bocca al lupo e un augurio che riescano magari a viverne anche loro qualcuna di importante. Certo. Mi sembra che stasera nel nostro piccolo questa notizia che arriva con lo sblocco delle retrocessioni sia un viatico per almeno sperare. Sicuramente da oggi l'Ancona può avere degli elementi per sperare più concretamente di essere messa in Serie D. Non dico che ci andrà, però da oggi c'è qualche bella possibilità in più. No?
Guido, e poi abbiamo sentito il presidente Marconi che è voluto assolutamente intervenire. Insomma, mi sembra che è stato anche abbastanza chiaro, al di là delle parole, ma letto tra le righe, mi ha detto non fatemi parlare. Insomma, io credo che siamo un po' avanti in questa scalata, sempre con tutti gli scongiuri, perché quando di mezzo noi
ma per carità, andiamo sul realistico, no? Cioè ieri si parlava di un Ancona che, visto che si parlava di blocco delle processioni, avrebbe dovuto prendere il posto di alcune delle squadre che sarebbero fallite in Serie D, pare che purtroppo, detta anche dei maggiorenti del Gotha, il calcio italiano, saranno addirittura un 30%.
Sibilia,
adesso, oltre a questa possibilità, c'è anche il fatto che le retrocessioni ci sono e quindi si liberano ulteriori posti.
E
quindi,
poi ci sono nel girone delle Marche anche.
Delle Marche abbiamo purtroppo le retrocessioni di Jesina e San Giustese, che sono comunque due squadre marchigiane.
E la promozione del Matelica anche.
La promozione del Matelica e Castelfidardo, che verrà sicuramente messo in Serie D come primo in classifica, ma a questo punto le chance dell'Ancona crescono in maniera considerevole.
Sono d'accordo con te. Per chiudere, Guido, comunque è stato veramente un po' questi minuti con te mi hanno allontanato questa cappa che ho, credimi, dentro dal momento in cui ho letto il lancio della notizia. Ricordando quei momenti belli, un po' questo forse dobbiamo fare, ricordare Gigi Simoni in quei momenti di gioia.
Assolutamente.
Per chiudere, ti ringrazio quindi di questa chiave anche positiva, no? Che hai dato, perché poi noi più anziani spesso siamo portati al pessimismo, ma il pessimismo della ragione, no? Perché io quando sento i tifosi che mi fermano e mi dicono ma no, l'Ancona in Serie D è cosa fatta, io dico ma guardate la storia di questa società, e passami l'espressione tocco ferro e non solo, quando me lo sento dire.
Fai benissimo, siamo surrealistico e diciamo soltanto che abbiamo, rispetto a ieri, po' più di possibilità.
Perfetto.
Diciamo questo.
Davide ci scrive, scusami, tornando
alla classifica, dimenticanza.
Sì. E Giancarlino?
Dove lo mettiamo?
Allora ragazzi, Giancarlino, noi siamo innamorati di Giancarlino, però Nando mi ha fatto una domanda tecnica su come giocavano le squadre, quelle che divertivano di più.
Esatto.
Allora, Cadei lo potrei mettere al primo posto, per quanto gli voglio bene, però a livello spettacolare la squadra di Cadei era una squadra robusta, spadagnina, che aveva un gioco molto potente, ma non spettacolare.
Speculativo,
giusto?
Direi.
Allora, basava molto sulla forza fisica, no? Dei suoi centrocampisti, dei difensori. Allora, Cadea rimane un mito, però se tu mi chiedi le squadre che giocavano meglio, io ho numerato questi.
Perfetto. Ecco, la graduatoria dell'affetto è un'altra cosa. La faremo un'altra volta.
Sì.
Va bene.
Guido, grazie. Grazie del,
grazie
del
a voi
tuo intervento.
Di avermi chiamato e aver dato la possibilità di ricordare il nostro grande Gigi. Grazie, un abbraccio a tutti.
Grazie. Ciao, anche Guido. A te. Ciao, Guido, buon lavoro.
Allora, con Guido siamo al termine della puntata di oggi, insomma, con tante, sì, con tante lacune. Ci dispiace tanto perché questa è una bella puntata che doveva andare anche sul canale 606 del Digitale Terrestre. Purtroppo avevamo avuto dei problemi con la tecnologia che ci ha restituito poi adesso man mano tutte le cose, quindi possiamo anche abbiamo visto anche i vostri WhatsApp, ma nel frattempo abbiamo letto quelli che arrivavano tramite SMS.
Anche
saluto
Fabrizio il custode del Conero,
esatto, che ci ha mandato le foto addirittura con le bandiere biancorosse che sventolavano, e poi tanti
grazie, pensieri Fabrizio.
Dedicati a Gigi,
Gigi Simoni. Veramente non riusciamo a leggerli tutti, però li uniamo idealmente tutti quanti in una preghiera ed un pensiero affettuoso per Gigi Simoni.
Allora, prima del riepilogo è il solito lancio che andiamo a fare con la situazione che ci è stata comunicata dal Gores. Purtroppo è finita già la tregua, anche oggi si sono segnalati 3 decessi per quello che riguarda il Covid-19, il più giovane aveva 72 anni, il più anziano 87, per la precisione un uomo di Tolentino di 72 anni, un uomo di Pergola di 87 e una signora di 81 anni di Vallefoglia, quindi due della provincia di Pesaro Urbino, uno per quello che riguarda la provincia di Macerata, tutti e tre avevano patologie pregresse. Questo vuol dire purtroppo ancora una volta che si avvicina sempre di più questo triste traguardo dei 1000 decessi, perché ora nelle Marche abbiamo raggiunto quota 993.
E significa anche che il contagio non è finito, quindi state attenti, osservate le norme di cautela e dobbiamo essere responsabili con la testa sulle spalle. Allora,
assolutamente.
Stefano, è tutto, credo, per questa lunghissima puntata. Siamo stati insieme 2 ore e un quarto praticamente, abbiamo sentito i nostri ospiti, lunghissima la lista degli ospiti oggi: Matteo Bartolone, direttore generale dell'Anconitana, Ferruccio Mariani, secondo ex e vice storico di Gigi Simoni, poi il presidente dell'Anconitana Stefano Marconi, il capo di gabinetto del governatore delle Marche Fabio Sturani, Antonio Ambrosio, titolare del ristorante Giardino al Viale, il co-segretario dell'Asso Calciatori Umberto Calcagno e da ultimo il caporedattore del Corriere Adriatico Guido Montanari. A loro che sono stati con noi, a te Stefano che hai gestito in regia come al solito con grande destrezza, e a tutti coloro soprattutto che ci hanno seguito e che ci hanno sommerso letteralmente dei loro messaggi, benché avessimo avuto qualche problema tecnico con WhatsApp e quant'altro, il mio saluto di una buona serata, a risentirci con me personalmente a venerdì prossimo, ma con Punto Biancorosso già da lunedì.
Intanto domani riascolteremo la replica, vi lasciamo però, io spero di esserci riuscito, abbiamo aperto con la parte iniziale dell'intervista che avevamo realizzato un anno fa proprio Gigi Simoni nel giorno del suo compleanno, il 22 gennaio, con Peppe Gallozzi, che così si è tuffato un po' nel mondo del calcio storico, e chiudiamo proprio con la chiosa di quella puntata e poi ci sarà la sigla. Grazie Ferdinando.
Ciao, buona serata a tutti.
Punto Biancorosso.
Ti faccio ancora tanti auguri e mi auguro di sentirla quanto prima, e quando passa per la nostra città sa che c'è una città pronta a riabbracciarla.
Sì, sì, è una città amica.
Un caro saluto, grazie mister.
Saluto. Beh,
buonasera, ancora auguri
grazie
mister.
Ma
grazie a lei, ancora auguri.
Saluto.
Arrivederci. Lasciamo mister Gigi Simoni, con lui abbiamo rivissuto un periodo bellissimo dell'Ancona, con la grande festa che si è conclusiva per la promozione in Piazza Cavour, insomma tanta gente era presente quella sera a festeggiare questa Ancona, ancora ci chiamavamo Ancona.
Quell'anno fu veramente bello in tanti suoi punti. Ricordo, come dicevamo, già la prima giornata col Palermo, in cui 4-2 a un Palermo che era quotatissimo per salire di categoria e che subì una pesante sconfitta ad Ancona. Poi ricordo anche il derby con l'Ascoli, nonostante finì 1-1, comunque una grande cornice di pubblico, una coreografia mastodontica della curva nord, bella, imponente, da sempre fieri dei nostri colori. Poi ci fu la gara col Venezia, le due gare di Coppa Italia con il Milan. Fu una stagione incredibile, bella, che fece innamorare tante persone. Peccato poi il successivo anno di Serie A, che si concluse come tutti sappiamo.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.